Grazie Presidente, procediamo con l'appello. Epifani, sì. Trinchera, Cicciriello, non lo vedevo, Cappelli, Menga, Tamburrino. Ah sì?
Dovrebbe arrivare.
Allegrini? Assente. Ok, assente. Vitale?
Sì.
Spina, Ciraci?
No, Ciraci c'è il debito, non c'è bene. Ha avvisato che non poteva venire.
Ok, Ciraci assente. Scatigna? Ok, prego Presidente.
Bene, iniziamo. Per comunicazioni. Prego Assessore Menga.
Allora, la comunicazione che intendo portare in questo Consiglio Comunale è una comunicazione rivolta soprattutto ai cittadini, perché immagino che i consiglieri e anche tanti cittadini sapranno dello stato emergenziale che stiamo vivendo in provincia di Brindisi in questo momento per il rifiuto indifferenziato in modo particolare. Abbiamo ricevuto tra capo e collo, è proprio il caso di dirlo, qualche giorno prima del 12 luglio, una comunicazione dall'OGA con la quale venivamo informati che a partire dal 12 luglio avremmo dovuto conferire il nostro rifiuto indifferenziato in Emilia Romagna, quindi presso i termovalorizzatori di Ferrara e di Reggio Emilia. È chiaro che arrivando questa notizia così tra capo e collo ha lasciato un po' tutti quanti soprattutto preoccupati per quelli che sarebbero stati i costi di questa decisione che è stata presa in maniera autonoma dal governatore emiliano, che non ha avvertito minimamente neanche il garbo istituzionale, definiamolo così, di interfacciarsi con i comuni della provincia di Brindisi che lui stesso aveva gestito come flussi dei rifiuti, mandando o autorizzando meglio noi dell'Aro BR1 ad andare a Cisa, quindi qui nel Tarantino, e i restanti comuni della provincia di Brindisi ad andare nelle Cese a Cavallino. Che cosa è successo? Pare che l'arrivo dei turisti ha determinato il governatore a dire: voi della provincia di Brindisi non potete andare a portare più i vostri rifiuti lì, perché con i turisti, con l'arrivo dei turisti già lì i rifiuti saranno tanti, per cui non avendo un impianto di biostabilizzazione, che ricordo quello di cui ci servivamo era l'impianto Nubile, definiamolo così, che è sotto sequestro, non avendo una discarica di servizio che era Formica fino a qualche tempo fa, alla quale ci rivolgevamo dopo il sequestro di Autigno, e anche Formica a sua volta sequestrata, quindi ha pensato bene di fare un accordo con l'Emilia, con la regione Emilia Romagna. Non ci è stata data la possibilità di intervenire sui prezzi di conferimento o quantomeno di conoscerli prima ancora che si facesse questo accordo con la regione Emilia. Non abbiamo avuto modo di interloquire su quelli che sarebbero stati risvolti in termini di costi di trasporto, non abbiamo avuto modo di interloquire su nulla. Ci è arrivata questa decisione tra capo e collo. Che cosa comporta questa decisione? In termini di soldi, che è quello che poi interessa soprattutto ai cittadini, in termini di soldi questo spostamento in Emilia Romagna praticamente è più che raddoppiare quello che noi pagavamo per una tonnellata di rifiuto indifferenziato. E a questo si aggiunge anche che dovremmo pagare 14-15 euro di ristoro ambientale all'Emilia Romagna. Non vi dico quali sono state le peripezie, perché arrivandoci nelle more contemporaneamente ci è stato mandato anche una bozza di contratto da sottoscrivere con ERA, che è il gestore di questi due impianti di termovalorizzazione in Emilia Romagna. Contratto che aveva tanti piccoli aspetti che andavano messi in discussione e che dovevano essere necessariamente rivisti. Ve ne dico uno su tutti, che è quello che poi ci ha creato anche qualche problema: il trasporto. Il trasporto doveva farlo l'Aera, quindi venire dall'Emilia a prendersi i rifiuti qui da noi, e garantivano un tot numero di camion al giorno. Quindi, in base a quel tot numero di camion al giorno, pensavano, chi ha fatto gli accordi, di riuscire a portare tutto l'indifferenziato in Emilia-Romagna. Non si stabiliva qual era il prezzo della tonnellata del rifiuto per il trasporto, ma veniva stabilito un prezzo di 1960 euro per ogni trasporto, senza che in questo fosse ben indicato in maniera analitica quanto si doveva pagare per ogni tonnellata di rifiuto. Ma dice, con un pochettino di pazienza e di coso i conti si arrivano pure a fare. Ma quello che poi ha creato problemi è stato che dopo abbiamo apportato, faccio un passo indietro, abbiamo apportato come ARO, il nostro ARO almeno, dei correttivi a questa ipotesi di contratto, che abbiamo regolarmente rimandato ad ERA prima di firmare, dicendo: guardate, qui dovete specificare questo, qui è necessario specificare quest'altra cosa. Ci è stato risposto: quel contratto non è discutibile, cioè è quello e basta, si firma e basta. L'ennesima atto di autoritario da parte della regione, perché la regione sapeva benissimo che tipo di contratto saremmo andati a firmare. Ci siamo visti, abbiamo avuto il problema della stazione di trasferenza, perché noi raccogliamo, voi lo sapete, con Monteco, e però per caricare su questi camion ci vuole, non è che vai e sversi, ci vuole un'apposta stazione di trasferenza con determinate caratteristiche, con determinate autorizzazioni che non avevamo. Non avevamo almeno per tutta la provincia di Brindisi. Quindi sono state interessate le piattaforme che potevano servire. Siamo riusciti a fare il contratto con Ionica per questa stazione di trasferenza, che comunque è piccola rispetto al quantitativo di rifiuto indifferenziato che tutta la provincia può portare. Non solo, a questo si sono aggiunti altri due fattori: uno, che ERA non ha mandato i camion che per contratto doveva mandare, per cui nella prima decina di giorni si è verificato l'impossibile, nel senso che ci sono stati anche risvolti per quanto riguarda la raccolta nei paesi, perché i camion della Monteco, nel nostro caso, avendo raccolto l'indifferenziato, e non è che in tutti i comuni si raccoglie il sabato come si raccoglie a San Michele, negli altri comuni c'è, cioè, dove si raccoglie il lunedì, il martedì, insomma in altri giorni della settimana, arrivavano lì a Ionica, non c'erano i camion di ERA, non si riusciva a fare la trasferenza, per cui rimanevano lì bloccati. E chiaramente Monteco dice: tutti questi maggiori costi ce li dovete pagare voi. Va bene, abbiamo risposto dicendo che siccome il ritardo non dipendeva da noi, era Ionica che si era impegnata, e quindi gli eventuali danni li deve pagare Ionica. Non solo, poi si è verificato anche che non c'erano i camion per portarli, per cui ci hanno chiesto di individuare camion, ma non sono camion qualunque, sono camion che devono avere determinati requisiti e determinati anche connotati di sicurezza per quello che trasportano. Non solo, ci è stato detto da ERA: se voi fino a ieri nell'indifferenziato portavate anche il prodotto, per esempio, dello spazzamento delle strade come rifiuto indifferenziato, o portavate anche come rifiuto indifferenziato gli scarti cimiteriali, che quelli sono speciali ma non pericolosi, quindi vanno con l'indifferenziato, da oggi da noi queste cose non ce le dovete mandare più. Per cui abbiamo dovuto fare i salti mortali per cercare anche un altro sito dove andare a portare. Infatti le spazzatrici sono rimaste bloccate per qualche giorno, piene, perché non sapevano dove andare a scaricare. Da ieri pare che la situazione si sia risolta. Monteco ha trovato la Ferral Metal, se non ricordo male si chiama, di Francavilla, dove dobbiamo anche pagare un costo a parte per portare il rifiuto che viene raccolto dalla spazzatrice e i rifiuti cimiteriali. In buona sostanza, La, su iniziativa della presidenza della provincia abbiamo avuto un incontro, il giorno esatto non me lo ricordo, in provincia con tutti i sindaci in vista preparatorio ad un incontro che il governatore Emiliano aveva convocato a Brindisi. In quella riunione ci siamo detti di tutto, insomma, abbiamo fatto un po' la storia di quello che è stato il percorso che ci ha portato poi all'emergenza, abbiamo anche sottolineato il fatto che comunque non c'è stata una politica di programmazione che impiantistica soprattutto riferita alla provincia di Brindisi, come abbiamo dovuto prendere atto anche di soldi che alla provincia di Brindisi sono stati dati nel passato o di qualche impianto che è stato costruito a Brindisi e poi non è entrato mai in funzione o quantomeno è entrato in funzione per un anno, perché poi sono successe altre cose per cui quell'impianto è stato bloccato. Abbiamo anche cercato di individuare in quell'incontro delle alternative, almeno in termini di impiantistica. C'era, ricordo bene, l'ingegnere Pescatore e il sindaco, se non ricordo male, è un sindaco del Basso Brindisino, che facevano riferimento anche ad un impianto di incenerimento che sta nella zona industriale e alla possibilità anche, per esempio, di recuperare la centrale elettrica di Brindisi Nord e riconvertirla per adeguarla, per esempio, a bruciare il CDR. Questo però nel momento in cui quell'impianto che abbiamo ex nubile, ripeto, riusciamo a fargli il revamping e a rimetterlo in carreggiata. Comunque i sindaci abbiamo stilato un documento nel quale si chiedeva anche alla Regione Puglia il ristoro di queste maggiori spese che i comuni avrebbero dovuto sopportare, tenendo conto che al punto in cui siamo sarebbe stato anche difficile per i comuni apportare delle modifiche al piano finanziario che aveva poi determinato le tariffe Tari. E quindi molti comuni si sono dovuti attrezzare. Infatti leggevo ieri mattina che per esempio il comune di Francavilla avrà un aumento di 600.000 euro dovuto a questo e che a gennaio nel comune di Francavilla sarà emessa una bolletta Tari aggiuntiva per coprire questi maggiori costi. Per quanto ci riguarda, poi sarò in termini di soldi più esplicita quando parleremo di assestamento. Adesso la comunicazione che volevo dare era soltanto riferita all'emergenza. Poi, per quanto riguarda la situazione economica conseguente a queste maggiori spese, ne parleremo in assestamento. Comunque, dicevo, i sindaci sono andati dal governatore Emiliano, che ha detto con molta semplicità che tanto a settembre l'emergenza sarà finita. Beati loro che creano, e lo dico, mi assumo la responsabilità e lo sottolineo, che creano l'emergenza e sanno già che dopo due mesi l'emergenza sarà finita, senza che in questi due mesi si sia programmato per esempio il revamping dell'impianto di biostabilizzazione, senza che sia stato programmato di individuare una discarica di soccorso, senza che sia stato programmato nulla. Allora ecco perché dico crea l'emergenza, perché a distanza di due mesi un'emergenza non può finire. E vabbè, e chiudo qui, perché siccome non c'ho mai peli sopra la lingua, penso che sia stato esplicito quello che voglio dire senza averlo detto direttamente. Ad ogni buon conto, il governatore ha detto che fra due mesi l'emergenza sarà finita, bontà sua, e che si vedrà, perché la regione ha dei fondi a disposizione, si vedrà se i comuni potranno essere ristorati in qualche modo, in che misura, in che forma,
diciamo che ha detto che avevano la disponibilità dei 2 milioni di euro, però non sapevano sotto il profilo giuridico, perché non poteva andare a coprire i maggiori costi del trasferimento, sotto in che modo, sotto quale forma giuridica poter eventualmente erogare questo contributo. Io agli capiti, caranni ma vedo proprio.
Quindi vi volevamo soltanto notiziare dello stato dell'arte. Poi comunque, per quanto riguarda i contribuenti di San Michele, ne parleremo più tardi, però per non farvi stare in ansia vi dico state tranquilli.
Grazie assessore. Chi prende la parola? Prego consigliere Spina.
Giusto per fare una precisazione, quella che Maria Stella non ha detto.
Consigliere, questa volta ha preso la parola prima l'assessore Menga.
No.
Le volevo dire, è una battutina, no, le volevo dire che stavolta non mi ha detto, come non risponde nessuno da quella parte, ha preso la parola prima.
L'assessore Menga si è dimenticato di una cosetta che non ricorderò, ma comunque
È per quello che c'è.
Sto parlando giusto perché stavo
prego.
Della raccolta di rifiuti. Insomma, diciamo la verità, che in Italia non è solo la provincia di Brindisi, ma è tutta la Puglia che sta nella stessa situazione, è tutta l'Italia che sta nella stessa situazione. Perché? Perché la gestione dei rifiuti è in mano ai privati, questa è la verità, la sacrosanta verità, che da 30 anni qualunque governo, qualunque che ci ha gestito, insomma, è sempre la stessa storia. E il Cerru da Roma, che c'è, chissà che c'è qualche quota pure qua in provincia di Brindisi, non lo so, comunque sia, e questa è la verità. Non è la verità, ma è così, continuerà a essere la stessa cosa. Lei nella Brindisi c'è un inceneritore che potrebbe bruciare i rifiuti se trattati in un certo modo, però non si autorizza l'Enel a bruciarla. Mo stanno inventando la Brindisi Nord, che è più vicina a Brindisi, la 2A, non so, qualcosa del genere, non so come si chiama l'altra centrale, Eni Power. Quindi i problemi dei rifiuti sono questi. Però l'occasione, giusto per chiedere a Maria Stella, così in termini, ma quando si dice che il servizio della testa urbana viene sospeso per un giorno, non sospeso, non viene effettuato, per sciopero, non perché mancanza di impianti, perché nel momento in cui è mancanza di impianti, l'apertura degli impianti, è chiaro che non è colpa della ditta e va pagato il canone, ma quando c'è lo sciopero del personale e il servizio non viene svolto, perché il comune paga lo stesso canone intero alla Montecco?
Sarebbe troppo semplice, e te lo dico in maniera semplice, no. Perché semplice è, perché il diritto allo sciopero è un diritto riconosciuto. Sì. Quindi siccome soprattutto chi opera nel settore pubblico, tra virgolette, nel senso di servizi pubblici, prima di proclamare una giornata di sciopero deve fare determinati passaggi in prefettura, concordare, eccetera eccetera, e siccome il diritto allo sciopero è garantito nel nostro Stato, poi Marcè, in quest'ultimo periodo sono state proclamate due giornate di sciopero, una l'hanno fatta, l'altra è rientrata il giorno prima, per cui stiamo parlando, per scendere nel concreto, stiamo parlando di una sola giornata di sciopero. Se tu poi mi fai l'altra domanda, perché alcuni giorni il servizio non è stato effettuato, la risposta te l'ho data implicitamente prima, perché avendo il camion
disponibile a ricevere i rifiuti,
no? Avendo i camion pieni là,
non si poteva scaricare, non si poteva raccogliere o scaricare, questo è il problema. Però è vero, tutta la normativa in Italia, tutto quello che vogliamo, però lo sciopero, adesso che ci sono i piani finanziari, mi pare dal 2013, insomma, dove noi recuperiamo tutte le spese a cargo dei contribuenti, mentre prima non facevamo il piano finanziario, credo fino al 2012, ma non ricordo l'anno, però credo che sia quello. Quando non c'era il piano finanziario e l'obbligo della copertura del 100% è un conto. Nel momento in cui c'è l'obbligo della copertura del 100% del servizio, anche lo sciopero va recuperato, perché questa è norma sicura. Poi naturalmente, se è uno sciopero ogni 2 anni, non è che stiamo a, io l'ho detto in linea generale, non l'ho detto per l'ultima, ma ci, qui se facciamo il sciopero ogni 7 settimane ci facciamo comunque.
Quando si verificherà il problema vedremo quello da fare. Al momento il problema non si è mai verificato, perché ripeto, da quando quest'anno, per esempio, io ricordo solo 2 giornate in cui è stato indetto lo sciopero nazionale, uno l'hanno fatto, il secondo è rientrato 2 giorni prima, quindi stiamo parlando di una giornata di sciopero, diritto sacrosanto e riconosciuto dei lavoratori, nell'arco di un anno, voglio dire, stiamo parlando di nulla. Certo, se fosse un giorno sì e un giorno no, lo sciopero, pur rispettando il diritto garantito, poi sotto il profilo economico ragioneremmo.
Anche perché noi anche perché noi teniamo sempre quell'altro problema. Io ho visto la lettera che hai fatto ultimamente alla Montego per quanto riguarda
il centro,
sì, mi ha minacciato, mi abbiamo detto che per tant'anni abbiamo pagato il canone annuo.
Allora non hai letto tutte le lettere?
No, l'ho letto, sto semplificando. Loro chiedevano,
ti posso dare un chiarimento?
Sì. Allora, io sto semplificando,
no, per anche per la diamo come comunicazione, giusto per non tornare, diciamo, sì, anche torniamo. Qui qual è lo stato dell'arte? In qualche consiglio comunale fa avevo detto che comunque quel permesso era scaduto, che Montego doveva rinnovarlo, richiedere nuovamente l'autorizzazione a fare, però c'era quel problema che avrebbero dovuto modificare anche il progetto presentato sulla scorta di quelle che erano state le indicazioni chiare finalmente da parte della provincia, quindi eliminare la rampa, coprire tutto quello che c'era da coprire con i cosi. E c'era un altro problema: Montego ci contestava la imposizione, la prescrizione fatta dalla commissione paesaggistica, che ha imposto che quell'opificio debba essere recintato con un muro a secco che ovviamente ha dei costi molto più elevati rispetto ai semplici tufi intonacati. Montego dal primo momento, prima ancora di rivedere il progetto tutto quanto, la prima cosa che ci ha contestato, ci ha detto ci è stato imposto di fare il muretto a secco, ci sono maggiori costi, per cui dobbiamo essere certi di chi pagherà questi maggiori costi. Io gli ho risposto, e comunque c'è tutta una cartella, se vuoi vedere la corrispondenza, c'è tutta una cartella. Io gli ho risposto dicendo che nel contratto da noi sottoscritto con Montego c'era scritto, a proposito del centro raccolta, che fino alla realizzazione, quindi nel momento in cui veniva realizzato questo impianto, eventuali modifiche legislative o comunque degli organi superiori che controllano la realizzazione di questi impianti dovevano essere adottate da Montego senza ulteriori costi. Loro ci hanno risposto dicendoci: sì, ma il muretto a secco non ce lo impone una legge. E qui la cosa sulla quale sto studiando, perché è oggetto dell'ultima lettera che hanno scritto mandando il progetto rivisto. Io gli ho detto in una lettera precedente: guardate, a prescindere da chi dovrà sopportare questi costi, che secondo me, assessore, non è sicuramente il comune, perché non te l'abbiamo imposta noi questa prescrizione, ma deriva da un'autorità che è estranea a noi, quindi non dovremmo essere noi, ma comunque anche a voler ipotizzare una qualche obbligazione da parte del comune di San Michele Salentino, ma questo come ultima ipotesi, tenete conto che voi da 4 anni a questa parte state percependo 33.000 euro all'anno, che sono soldi per la realizzazione e la gestione di quel centro, e che con quei 33.000 euro all'anno avreste ben fatto di muretti a secco. Infatti l'ultima lettera, loro mi hanno fatto il quadro economico del costo del muretto con i tufi e del costo del muretto a secco, facendomi anche la proiezione, secondo loro, che il costo attuale del muretto a secco comunque non sarebbe coperto neanche da quei 33.000 euro all'anno che noi abbiamo pagato, manco se devono mettere le pietre di oro, insomma, no? Perché qui i muretti a secco si fanno e sappiamo quanto costano. E qui siamo da 4-5 giorni. L'ingegnere sta dando la risposta sotto il profilo tecnico, nel senso che quel progetto va bene, però formalmente deve essere presentato in originale, non mandato via PEC, perché necessita delle marche da bollo per essere qui.
Quindi restituisci pure quella dell'altra volta.
E io sto predisponendo invece l'altra risposta, e sulla quale vi dico onestamente che sto studiando, perché nel momento in cui poi vado a mettere come diffida la cosa, devo essere più che sicura di non avere torto e quindi di non dare il là per eventuali ricorsi che poi farebbero più male sulle casse del comune che bene. Quindi, e io sto predisponendo la lettera, che non incide in ogni caso sull'iter burocratico del permesso, per contrastare questa loro affermazione che neanche i soldi dei 33.000 euro all'anno basterebbero per fare quel muretto a secco. Questa proiezione da un lato mi dice che loro stiano già mettendo in conto una risposta negativa mia, nel senso che se si sono presi la briga di fare la proiezione che 33.000 euro all'anno fino ad oggi non bastano a coprire, evidentemente loro si aspettano una risposta negativa da parte mia e quindi dicono sì, ma magari avremo maggiori costi, perché se no, conoscendo come agisce Monteco, non avrebbe proprio fatto l'ipotesi che il prezzo del muretto a secco è superiore a quanto ci avete versato adesso. Avrebbe detto tocca a voi pagarlo, punto, e viene tot, no? Quindi il fatto che loro è un'apertura ad una possibile risposta negativa mia, per cui anche alla luce di questo sto seriamente affrontando la questione, perché nel momento in cui vado a scrivere quella poi è la mia risposta definitiva e voglio che sia inattaccabile, non solo per un fatto di dignità mia personale, amministrativa e professionale, ma anche e soprattutto per salvaguardare il comune da eventuali ricorsi che ricadrebbero poi in termini di costi sulla collettività.
Sì, comunque in termini più pratici, questo pure per aiutarti nella risposta, qualora dovessimo andare a uno scontro con la Monteco, l'amministrazione, almeno noi come opposizione, perché non ce la sentiamo di essere presi in giro così per 6-7 anni, nel 2018 finisce il contratto, questi arrivano, in altri due anni è possibile, tira e molla, arrivano al 2018 e il Comune di San Michele avrà pagato per 8 anni senza avere poi fatto il centro di raccolto. Perché
a quel punto l'azione nei confronti della Monteco la faremo
allora.
noi.
No,
a quel punto.
Come opposizione consigliare, porta l'argomento in consiglio e hai anche la nostra
in ultima analisi, quando chi sarà qui nel 2018, in ultima analisi, quando ci si dovesse rendere conto, lo faccio in maniera impersonale, ci si dovesse rendere conto che questi proprio tergiversano continuamente, ti fai il conto, 33.000 euro all'anno per quanti sono? 5, 6, 7 anni che siamo? Benissimo, io il canone non te lo pago più perché ammortizzo quei soldi che ti ho già dato.
Assessore,
se è più forte l'amministrazione, si può portare in consiglio e noi l'appoggiamo.
Posso dire una cosa a proposito di quello, per come la vedo io, dopo che abbiamo avuto rapporti a Vicingan con la Monteco, io penso, lo dico qui, che andremo allo scontro, perché la Monteco è una società di gestione di rifiuti che opera in ambito ambientale, eccetera, eccetera, c'ha qualche decina di dipendenti, c'ha un po' di tecnici e poi tiene 25 avvocati. Servono perché questi ogni cosa vogliono tirare, a parte quello che hai detto tu, che stiamo vicino al 2018 e stanno tirando e tirando, e io penso effettivamente che si arriverà allo scontro.
Piero, scusami, volevo dare un ulteriore elemento anche di valutazione di tutta la questione. Io non so con esattezza se sia stata la prefettura o la provincia di Brindisi a mandare una diffida a Monteco, perché da noi il centro non è stato ancora alla provincia, mi dice il consigliere provinciale qui, diamo a Cesare quel che è di Cesare, perché noi non ce l'abbiamo ancora realizzato, però nei comuni dove è stato realizzato praticamente i centri di raccolta non stanno funzionando da nessuna parte, perché stanno tutti chiusi. Allora è arrivata questa diffida a Monteco di mettere in attività tutti i centri raccolta e di costruire fino alla scadenza del contratto lì dove non sono stati ancora costruiti, e mi risulta per voci di corridoio che ho acquisito nell'ultima riunione ARO che Montinaro si sta un pochettino, tant'è che ha chiamato i suoi ingegneri, da quello che mi risulta, ripeto, notizie assunte all'ultima riunione dell'ARO, ha convocato tutti i suoi ingegneri dicendo mettetevi al lavoro e entro la fine del contratto i centri devono essere tutti aperti e funzionali, per cui questo da un lato, se voglio essere positiva, mi fa sperare bene. Dall'altra parte, se faccio prevalere invece la negatività, conoscendo i soggetti con cui abbiamo a che fare, mi fa pensare male. La verità sta sempre nel mezzo. Quindi la guardia, avrai avuto modo di constatare, non la sto abbassando, non l'ho mai abbassata, per cui gli staremo sul fiato, col fiato sul collo, anche perché fosse anche la prima pietra, io un impegno l'ho preso in questo consiglio comunale e spero di non essere, che non sia il primo impegno che non mantengo in vita mia. E quindi
quello che ho detto io è rafforzare l'operato della amministrazione.
Visto che le pietre non le metteranno, un paletto, una rete. Grazie. No, lo so. Quei pochi centri che hanno aperto il giorno dopo hanno mandato la guardia a fare stare.
Entro 2017 non la spicciano. Poi se non funziona solo a San Michele, non funziona neanche negli altri centri, non ce ne frega niente. Ci sarà qualche modo, perché la foresta la fanno andare loro.
Certo.
Non è che mi ci danno lunga da qua in Italia, non è che a San Michele, stanno in Albanina lì cattivi queste cose. Va.
Bene. Chi altro? A qualcun altro deve fare le comunicazioni? Se no passiamo.
Ci sarebbe un altro che dovrebbe fare l'assessore, ma la facciamo poi al verbale.
Va bene. Allora passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. Approvazione verbale seduta consigliare del 7-6-2016. Prego chi prende la parola.
Dovrebbe essere l'assessore. No.
Se nessuno prende la parola, prego consigliere Spina.
Se non la prende l'assessore, la prende.
Lo sto andando già a cercare.
Prego consigliere Spina.
La riduciamo in poche parole, non c'è bisogno che l'altra volta ci minacciamo a vicenda con i ruoli.
Tu
hai detto invece che con la tua forza politica, quando vuoi porti le carte, se vuoi le porti. E io ti dico invece che quando l'assessore dice delle fesserie, o grosso o piccolo che siano, poi le carte le deve portare in consiglio comunale. Comunque siamo andati stamattina all'ufficio tributi e abbiamo preso conoscenza. Questo perché io dissi allora che non ci sono i ruoli esecutivi fatti. I ruoli esecutivi, almeno che io sappia, quando viene messo dall'ufficio, il responsabile, il dirigente, il responsabile del settore che emette il ruolo esecutivo, adotta un atto di approvazione del ruolo esecutivo, che è un atto ufficiale e dell'atto propedeutico poi alla non contestazione del ruolo. Invece a San Michele non è stato fatto. A San Michele è stato fatto un solo ruolo suppletivo, non suppletivo, un solo ruolo esecutivo con incarico alla... come si chiama, comunque al concessionario delle riscossioni, e riguardava solo la TARSU 2010, è stata fatta nel 2013. Sì. Poi non so se a seguito del mio intervento in consiglio comunale, non lo so, io sono malepensante, lo so, no? lo sa che sono ancora entro il 30 settembre mi dicevano stamattina che completeranno i ruoli esecutivi per quanto riguarda, vada bene assessore, ICI 2008, 2009, 2010. Allora, se partiamo dal 2008, sono passati 8 anni, 8, 7 e 6 anni. I cittadini che non hanno pagato quegli avvisi di accertamento, dopo tanto tempo, sicuramente qualcuno è andato a miglior vita, altri sono andati in altri posti, altri che non pagano mai non pagheranno, e il Comune di San Michele perderà soldi. La celerità nell'emissione dei ruoli ingiuntivi è una cosa fondamentale per gestire le entrate di un comune e per dire ai contribuenti guardate che vi conviene pagare, perché se no Equitalia comincia a coprire la poltroncina, l'ulietta nella polluva, la televisione, la macchina. Se queste cose non si fanno, è vero che non la va a fare l'assessore, non la va a fare l'amministrazione, ci mancherebbe, questo è l'ufficio, la legge dice che va fatto entro i 3 anni dalla notifica dell'accertamento, i 3 anni scadono mo a dicembre, a novembre, dicembre, insomma prossimo, quindi farlo l'ultimo giorno ci comporta poi fare dei bilanci con la previsione di riscossione coattiva di contravenzioni di 500 euro, riscossione coattiva di tributi di 5.000 euro. Qui squiglia. Ecco. Questo perché? Perché l'amministrazione non è stata presente nel pressare gli uffici a fare quanto prima alcune cose e a non fare altre magari. Chiaro? Questo è tutto il senso. Comunque sia, tiene presente, assessore, che se malauguratamente per un motivo qualsiasi l'ufficio non fa in tempo a fare questi benedetti e a notificarli entro dicembre, Equitalia non fa in tempo a notificarli dicembre, sono tre annualità che sono ricevute. E quindi quei cittadini che non hanno pagato possono ben ridere e prendere per fessi i cittadini che hanno pagato. E questo perché l'amministrazione non è stata presente, non che li doveva fare, ma quando si fanno i bilanci, poi quando parleremo di bilancio, poi gli sgorbi che avete fatto, e siccome per fortuna c'è il verbale dell'ultima seduta, dove tu dici alcune cose e poi con l'assestamento io oggi le fai paro il contrario, per cui io sono quello che faccio credere, non sono quello che faccio credere che i ciucci volano, queste sono parole tue che poi le leggeremo belle precise, ma siete voi, e tu in particolare, che purtroppo purtroppo ti compete difendere l'operato nel bilancio, che fai una pessima figura. Questo è tutto. Quindi l'amministrazione stia sopra ai ruoli esecutivi, perché non è giusto che i cittadini che pagano, altrimenti da questa sedia potrei dire voi meglio non ci pagate tanto, pur carriere un ruolo esecutivo, poi manco un 30% in più pagate. Mi dimmi prima, ci vuole facile, se non vuole facile mi deliberate, è spicciata la storia. Questo è quello che è l'immagine che si dà ai cittadini nel non fare gli atti nei tempi, non dico dovuti, quanto prima, insomma. Questi sono atti che vanno fatti con una certa celerità, vanno fatti sistematicamente, vanno fatti anno per anno, non ci aspettare 3 anni, perché il ruolo 2008 non ci è stato fatto prima? Se non c'è il tempo, si fa un ruolo all'anno, ma si fa per... Chiaro, assessore?
Quindi tutto sommato non avevo detto bugie, anche no, se non ti ho portato i ruoli si stanno facendo, consigliere.
Io sono malpensante, si stanno facendo mo.
Ma penso male, posso pensarlo, perché ti devo scontentare, basta così poco per fare contenta e felice.
Ma siccome tu non sapevi cosa rispondere, significa che non hai mai chiesto all'ufficio.
Secondo te, e tu sei contento così? Benissimo, rimani contento così, ma io non ti voglio, ma non ti voglio guastare l'umore, se sei contento così tieni.
Va bene, riusciamo ad andare avanti per dichiarazione di voto, se nessuno prende la parola.
Presidente, perché il consigliere Spina che non riesce ad andare avanti,
credo di aver detto, vabbè, poi lo leggeremo, io ho detto riusciamo ad andare avanti, non consigliere Spina, andiamo avanti. Consigliere Spina, posso andare avanti?
Prego.
Allora, per dichiarazione di voto, prego.
Noi ci asteniamo.
Chi prende la parola? Se nessuno prende la parola, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi? Vabbè, contrari? Astenuti? 1, 2, 3 astenuti. Andiamo avanti, punto 2 all'ordine del giorno. Assestamento generale del bilancio a salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2016, articolo 175, comma 8, decreto legislativo 267 del 2000, relazione dell'assessore Maristella Menga.
Prima di fare la relazione sul punto all'ordine del giorno, volevo che si condividesse una correzione. Sicuramente si tratta di un refuso di stampa, però trattandosi di atti ufficiali, nella delibera c'è riportato il numero di un decreto legislativo che non è quello giusto. Se prende la delibera, il Consiglio Comunale, visto l'articolo 175,8 del decreto legislativo numero 167, non stiamo parlando di apprendistato, quindi è il 267, è un atto ufficiale, quindi credo che non ci saranno problemi a correggerlo. Chissà perché ce le leggiamo le delibere, segretario. Allora, la deliberazione che oggi viene sottoposta all'approvazione dell'organo deliberante, pur costituendo un adempimento di carattere prevalentemente tecnico, si colloca all'interno del sistema della programmazione di bilancio che oggi viene rivisitata in applicazione di apposite specifiche norme e precisamente dell'articolo 175,8 nel testo unico, l'assestamento generale di bilancio, e dell'articolo 193 sempre dello medesimo testo unico,
salvaguardia equilibri di bilancio. Sia l'assestamento che la salvaguardia degli equilibri interessano entrambi l'esercizio di competenza, ma riguardano in prospettiva di medio periodo l'intero intervallo della programmazione triennale. Ed in quest'ordine di idee che è stata effettivamente condotta l'azione complessiva tesa nella preliminare fase operativa all'acquisizione delle informazioni più aggiornate disponibili da parte dei diversi uffici, finalizzate all'eventuale necessità di aggiornamento degli stanziamenti di bilancio. I diversi uffici sono stati quindi invitati a segnalare le eventuali eccedenze o carenze di fondi assegnati ed evidenziare le necessità delle conseguenti variazioni, a segnalare l'eventuale sussistenza di situazioni sopravvenute che possono incidere sull'andamento della gestione di rispettiva competenza, a segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali procedere all'eventuale riconoscimento di legittimità ed al relativo ripiano, a verificare la situazione dei cronoprogrammi di spesa con particolare riferimento ai lavori pubblici. Di seguito l'ufficio finanziario ha verificato che le richieste avanzate dagli uffici fossero compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio e con la necessità di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Lo stesso ufficio finanziario ha inoltre verificato che il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione resti adeguato all'andamento della gestione, così come previsto dal principio contabile del decreto legislativo 118 del 2011. La situazione di equilibrio tra entrate e uscite è stata quindi oggetto di precisa analisi, in modo da garantire che durante la gestione del secondo semestre siano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti. La variazione proposta assicura quindi la provvista finanziaria per la loro copertura. Passo ora ad esporre gli interventi più significativi della manovra e, almeno per gli importi relativamente più consistenti, illustrerò per settori gli interventi effettuati. Di attinenza del settore tecnico, abbiamo aumentato a 6.660 euro la voce relativa alla ristrutturazione degli immobili comunali. Tale aumento è stato determinato dalla necessità di dover effettuare dei lavori nell'immobile di Via della Repubblica, quello confiscato alla mafia ed assegnato al Comune di San Michele Salentino. Le condizioni dello stesso e l'abbandono protrattosi per molti anni hanno creato situazioni di potenziale pericolo, per cui, per salvaguardare l'incolumità pubblica, ma anche per non arrecare danni a chi già abita in quell'immobile, sarà necessario effettuare degli interventi manutentivi. Per le stesse ragioni, cioè per l'incolumità pubblica, è stato necessario assegnare alla voce manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione l'importo di euro 25.000, necessario a seguito di una ricognizione effettuata su tutta la rete urbana alla sostituzione di pali vecchi o potenzialmente pericolosi. L'importo relativo a questi due interventi, pari nel complessivo a 31.600 euro, è stato finanziato mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato alle spese di investimento. Sempre per rimanere nel settore tecnico ed affari di sua competenza, è stato aumentato di 7.000 euro il budget previsto per la spesa per la pulizia degli stabili comunali, in ragione della necessità di provvedere alla pulizia straordinaria della scuola elementare dopo l'ultimazione dei lavori di riqualificazione e di ristrutturazione e per consentire la ripresa in quell'istituto delle lezioni in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico. Passando poi agli affari generali, la voce maggiore sulla quale si è intervenuti è stata la istituzione di uno stanziamento di 5.062 euro per l'aggiornamento del documento di sicurezza che nel nostro comune non veniva aggiornato da molti anni e per i corsi conseguenziali di aggiornamento e formazione finalizzata del personale dipendente. È stato aumentato per 4.000 euro il contributo per la festa patronale, per 4.500 euro quello per cerimonie e feste religiose e per 6.310 euro quello per le manifestazioni. Inoltre è stata aumentata per 3.000 euro la disponibilità per le spese per il servizio di trasporto alunni in ragione dell'intervenuta necessità di riparare i danni dello scuolabus conseguenti ad un sinistro stradale.
Adesso vado a fare un accenno su quello che ho detto prima, mi ero riservata di fare, sull'emergenza rifiuti. Lo scostamento per il nostro comune in ragione di questa emergenza determinatasi ed in ragione dell'andamento della produzione di rifiuto indifferenziato, che dopo un picco di produzione è sceso ai valori mediamente normali da quando abbiamo iniziato la raccolta differenziata, è pari a circa 45.000 euro per i due mesi sino all'11 settembre prossimo, cioè fino a quando porteremo l'indifferenziato in Emilia Romagna. Tale importo è stato ammortizzato con i risparmi dovuti al trasporto, per cui nel nostro comune non avremo l'emissione di cartelle tari integrative dei maggiori costi che per questi due mesi affronteremo. A tal proposito mi sia consentito fare una sottolineatura di natura politica, partendo dalla circostanza che per quest'anno sostanzialmente la tari è rimasta quella dello scorso anno, quindi non è aumentata se non di qualche decina di centesimo a famiglia. L'emergenza determinatasi porterà aumenti vertiginosi in tutti i comuni limitrofi, ma questo non accadrà per noi. Siamo stati criticati per avere nel piano finanziario Tari non modificato alcune voci che potevano far prevedere un qualche risparmio, e mi riferisco soprattutto alle spese per il trasporto, ma intanto non potevamo farlo sotto il profilo tecnico perché non avevamo contezza di quello che sarebbe potuto essere il risparmio. E poi, conoscendo bene la situazione e con l'emergenza sempre dietro l'angolo, vista la mancanza di programmazione regionale sia di medio che di lungo periodo, abbiamo scelto di non modificare quelle voci per eventualmente fronteggiare il più possibile l'emergenza che eravamo già convinti sarebbe arrivata. Abbiamo avuto ragione, e questa lungimiranza ci ha portato oggi a poter ammortizzare queste maggiori spese senza aumentare la tassazione ai cittadini. Quindi quello che leggete sui giornali varrà per gli altri comuni, per San Michele invece non vale, non ci saranno cartelle aggiuntive e non ci sarà aumento. Ma per ritornare all'oggetto della delibera, a fronte di questi spostamenti in aumento su alcuni capitoli di spesa, in maniera più modesta ma diffusa su tutte le altre voci di spesa residue, sono state operate riduzioni sugli importi stanziati che, come dicevo in apertura, hanno lasciato comunque inalterato l'assestamento generale del bilancio e salvaguardato i vincoli di finanza pubblica. L'assestamento operato ha ricevuto il parere favorevole del revisore dei conti, che ne ha certificato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni e del permanere del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Grazie assessore. Chi prende la parola? Prego, consigliere Spina.
È inutile che gira.
Io guardo, leggo negli occhi.
No, assessore. Verbale della seduta del Consiglio del 7 giugno.
È questo di voi che stiamo trovando adesso?
Dobbiamo... Sì, quello là. Ah. Pagina 24.
Pagina?
24. Parla l'assessore Menga. Lo leggo tutto perché se vado poi in rigo sì, in rigo no. Solo due parole di replica, perché da quando faccio l'assessore al bilancio, cioè da 4 anni a questa parte, che ogni qualvolta che viene presentato un qualsiasi argomento relativo al bilancio, sia esso consuntivo, sia esso bilancio di previsione, siano essi gli assestamenti di bilancio, dai tavoli dell'opposizione, arrivano sempre delle critiche a questo assessorato di relazioni piuttosto insipide, di relazioni piuttosto incapienti, di relazioni che non dicono niente, salvo poi, quando si fa l'intervento da parte dell'opposizione, a scendere nei tecnicismi del bilancio che non appartengono alla competenza dell'assessore, che, come ho sempre detto, ha un ruolo politico e non tecnico. Un punto, e qua mi riferisco sempre alla stessa cosa, il ruolo politico dell'assessore è quello della sorveglianza, delle direttive da dare agli uffici. Noi stiamo parlando di bilancio di previsione. Oggi, davanti a questa relazione, della quale devo ringraziare il dottor Franzoso, perché mi ha aperto la mente e gli occhi su quello che è il nuovo bilancio dei comuni, assessore, tra il nuovo bilancio e il vecchio bilancio la differenza è minima proprio, perché le stesse cose, non lo so, salvo alcuni tecnicismi, tutto il resto è uguale, te lo dico io. mi riferisco a, riguardo alle previsioni, non ridere, assessore, no. che ancora mi arrivano cose meglio. Sì, sì, continuo a leggere. Mi ha fatto vedere il nuovo bilancio dei comuni, sia quella che la nuova finanza degli enti locali. Davanti a una relazione così dettagliata, così puntuale, anche nelle cifre, quelle cifre delle quali sono state accusate di non aver mai dato nei vari consigli comunali, oggi che invece la relazione è stringente, puntuale, con le cifre delle quali i cittadini possono anche capire quali sono state le situazioni, le riduzioni di spesa, perché il sindaco ha letto anche voce per voce quali sono gli impegni di bilancio e abbiamo anche detto che c'è stata una riduzione su tutti i capitoli di spesa. Perché? Perché non è più il momento di scialare. Assessore, segue, caponassice, ma rispondi. Di scialare, come stiamo facendo da qualche anno a questa parte.
No, scialare, stiamo risparmiando da qualche anno.
Scialare, non è il momento di scialare, quindi stai risparmiando. Io sto leggendo quello che hai detto tu. Non sto dicendo né una virgola né un punto in più, ma mi fai perdere, perché non è più il momento di scialare come stiamo facendo da qualche anno a questa parte. E quando si fa la battuta, le spese e gli spettacoli, Alessandro, si riferisce all'assessore Alessandro, se siamo partiti da quando ho cominciato io a fare all'assessore allo spettacolo, che spendevamo 65.000 euro ogni estate, quest'anno siamo arrivati a 26.000 euro, 27, meno di 30.000. Lo vediamo, tu l'hai detto molto velocemente, poi ce lo spieghi perché questi aumenti con l'assestamento di bilancio, ce lo devi spiegare, perché gli uffici ci hanno detto noi non sappiamo niente, è l'amministrazione che ha dato disposizione e io come consigliere comunale chiederò, dopo che finisco di leggere qua, quali sono le motivazioni per cui la festa patronale, la festa religiosa mai fatte, noi di feste religiose in tanti anni abbiamo cerimonie, insomma, abbiamo speso massimo 200-500 euro per contrata Sardella, non di più. Mo quest'anno ce lo direte quest'anno, ma è una cosa di dopo. Abbiamo speso massimo meno di 3. Allora queste cose non vanno bene, perché se gli assessori risparmiano nel gestire i soldi dei cittadini, queste cose non vanno bene. Perché che dovete fare con 26.000 euro? Il programma l'abbiamo fatto con 26.000 euro, quindi vuol dire che siamo capaci di risparmiare. L'assessore quasi dopo non ci capisce. Questa volta mi aspettavo che a fronte di quel tipo di relazione ci fosse una relazione da parte dell'opposizione, ma di quelle con i fiocchi e i controfiocchi, una vera canosce però. Ma io vi saccio quante pesate, uno, capito? Sì, agli ammazzi su 7 kg però io. Voi pesate, voi San Michele, da 30 anni che lo stai martoriata, con queste prese per il culo dei cittadini, prese per i fondelli dei cittadini.
Ma per quei 30 anni ci sei stato per 25 anni.
Come facciano un bilancio il 7 giugno con una previsione di 26.000 euro? Noi. Dice all'opposizione che stai risparmi, ma anche un mese dopo mi porti a rete alla spesa degli altri anni. Ma ci stai piglie per i fondelli tu? Chi è che vuoi prendere per i fondelli? Ti dovresti vergognare, perché sei una professionista tra l'altro. Ti dovresti vergognare.
Consigliere, moderiamo i termini.
Non sto offendendo nessuno.
No, vabbè, ho capito.
Perché per vabbè, la no, sfortuna,
poi fai il tuo intervento, ma senza esagerare.
La vostra e sua è che c'è un verbale qua, per cui quello che sta scritto qua è verità.
Consigliere Spina, la tecnica di prendere i verbali del passato è pericolosa.
Sindaco, minacce campate in alto. Acqua stai a qua, capito? Quindi tu lo passato, vi piglieli tu po'. Acqua stai, l'hai approvato tu tra l'altro. Questa è verità. No, ma sto agitando, ma chi agita per forza? Mi devo agitare per forza, mi devo agitare perché preso per fesso, posso capire che i cristiani oramai vogliono stufare innanzi alle cose e tra l'altro vogliono scegliere, speriamo che vi continui a scegliere, perché sti cose qua continueranno a essere così. Poi leggiamo le voci uno per uno dell'eliminazione del bilancio.
No,
allora
io non ho capito.
Perché? No, non voglio impressionare nessuno, solo che è stato sfortunato, perché lo verbale sta qua.
chiaro? Non mi sembra delle minacce, Lusine. Beh, non posso fare il gesto, così li tieni.
Ma ti sembrava minaccio, ma c'è,
no,
c'è cosa,
un caffè, ci siamo presi un caffè col ghiaccio, non ti preoccupare. Allora, anziché andare sempre all'ufficio tecnico e chiedere al centro di raccolta, perché ogni tanto non si passa dall'ufficio tributi per vedere se stanno emettendo i ruoli, perché da quando mi risulta, sempre parole tue, assessore, i ruoli per i recuperi coattivi sono stati emessi fino al mese scorso. Significa che l'ultimo ruolo l'ha fatto nel mese di maggio, mutagli di tiro un ruolo quando fu fatto. Ecco le bugie. Quindi ogni tanto, se proprio l'opposizione la dovete fare in maniera puntuale, perché siete la voce di una parte dei cittadini, fatela a 360 gradi e informatevi prima negli uffici, perché le cose, Marcello, mi dispiace dovertelo ribadire, tu hai una capacità che non lo so che ti ha dato di mentire sapendo di mentire. Tu invece dici le verità, con una sicurezza. Io nella vita mi sono sentito sicuro, sempre, davanti a tutti. Sbagliando o non sbagliando, ma sempre sicuro. Che tu fai passare per vero anche i ciucci che volano, Marcello. Questo io te lo invidio, perché io sono talmente tanto onesta da non riuscire neanche a dire le bugie. E fortuna che le matite queste onde. D'altronde sono bugie che vi appoggiate l'un l'altro con queste cose. Quando si ricredite che in una campagna elettorale dice la colpa è della Mengla, la colpa è dell'Usina, che la colpa è di Pine, l'un l'altro voi vi state appoggiando a fare queste cose. Nessuno di voi può dirsi esente da colpe. Voi vi state appoggiando in una late. E che cosa devo pensare? Per guadagnare c'è cosa? Lo sapete per quello che dovete guadagnare. Voi mi state appoggiando in un lato a fare queste fesserie. 26.000 euro di stanziamento di bilancio per dire che avete ridotto le feste. Poi, subito dopo, incremento di parecchie migliaia di euro per ritornare alla voce di prima. E naturalmente, assessore, te lo anticipo prima, queste somme che sono scritte qua, sono picche, che a Natale l'assessore, lo baccalà la patrice, e quindi mi mette le somme. Chiaro? In queste somme c'è pure il baccalà di Natale, saranno le feste natalizie o non ci sto, o qualcuno me lo dica, perché voi le fate. Stai zitto, l'assessore risponde, perché i programmi le fate l'assessore, pure il programma delle feste. Tu quando parliamo un po' di servizi sociali, quando vuoi parli, ma non parli mai, e quindi state zitti pure stavolta. Ah sì, è fortuna. E quindi finisce qua per il momento la lettura del verbale.
Bene.
Poi un'altra cosa, lo diremo, mo che leggo le voci del bilancio per quanto riguarda pure l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, perché nel momento in cui l'amministrazione approva il bilancio il 7 di giugno, dopo neanche una settimana, dopo il 7 di giugno, c'è la prima variazione al bilancio. E posso capire una svista, mi pare un contributo per la scuola, qualcosa del genere, 2.000 euro, 1.500 per la scuola. E questo la posso capire, con prelievo dal fondo di riserva. Tra l'altro avevate l'obbligo pure di avvisare il Consiglio Comunale che è stata operata una variazione dal fondo di riserva, non è soggetta a ratifica, ma a comunicazione al Consiglio Comunale. No, la comunicazione, quella non dobbiamo portare niente, questa è solo comunicare, segretario. A me non mi può pigliare, diciamo, la prendiamo per buona, ma facciamo così. Dopo neanche un altro 3-4 giorni dalla variazione al bilancio, ce n'è un'altra. Perché io nel bilancio, se vi ricordate l'altra volta, feci rilevare, per me era una svista normale, che il bilancio di cassa comprendeva la voce contributi da parte della regione per quanto riguarda la raccolta differenziata, il premio che avremo, non avremo, non lo so, il raddoppio della previsione di cassa rispetto allo stanziamento della competenza. Era un refuso sicuramente, ma pensavo che fosse solo quello. Dopo, entro fine giugno, credo il 24-25, ulteriore deliberazione della Giunta che apporta variazione al bilancio di previsione di decine e decine di capitoli, perché la giustificazione, il programma che ci costa 35.000 euro, il mio programma, che era molto vecchio, ne costava 12 all'anno, questo ne costa 35. Il programma non ha funzionato bene, pazienza, il programma non ha funzionato bene, ma non c'è funzionato lo programma o l'amministrazione, non c'è funzionato bene. Va bene? Per me è l'amministrazione. Poi ci ritroviamo, secondo me, siccome la legge prevede l'assestamento entro il 31 luglio, per me è sbagliato, perché se le bilance si fanno a giugno, ci possiamo assestare a luglio, ma alcune cose vengono a galla, purtroppo per voi, perché una cosa è farsi gli storni di adesso dopo 3-4 mesi, una cosa è farlo un mese dopo allo bilancio entro luglio, perché significa che allo bilancio è stato fatto con i piedi politici, non avete dato le indicazioni, non avete recepito quote degli uffici. Che altro devo pensare? Non posso pensare che l'ufficio non costa niente dare una previsione o un'altra, una cifra o un'altra.
Scusa, ma non ti voglio interrompere, non solo per la correttezza, per l'informazione dei cittadini. La scadenza quest'anno per l'approvazione del bilancio di previsione era 30 aprile? 30 aprile
mi pare.
L'anno scorso? No, solo per informare.
No, ogni anno comunque viene.
No, no, l'anno scorso qual era la scadenza del bilancio di previsione?
Agosto mi pare.
Mi pare ottobre.
Non lo so, comunque viene
e tu hai lavorato nell'ufficio ragioneria e sai come si fanno i bilanci.
Sì.
Quest'anno non c'è stata nessuna proroga, ti dico solo questo, per onestà intellettuale di tutto ai cittadini, tutto, quello che ti conviene e quello che non ti conviene.
Assessore,
tu ritieni, okay, sì, io lo sto dicendo, se ritieni, io sto dicendo questo.
No, ma che repliche lo dici tu queste? Le fesserie che avete fatto nel bilancio però, sono altre, sono previsioni che non stanno campate in aria, e né in cielo né a terra, eh? Perché? E mo le dico uno a uno le principali. Allora, versamento a favore dell'autorità di vigilanza per le opere pubbliche. Opere pubbliche noi nel bilancio abbiamo visto che non ce ne sono, perché l'unica cosa da fare nel 2016 è il completamento delle strade. Quell'importo già non andava manco messo nel programma delle opere pubbliche, riguardava già un'opera del 2015. Il versamento probabilmente del contributo all'autorità di vigilanza era stata già pagata nel 2015 e mi fate una previsione di bilancio di 1.500 euro, ma ne togliete 1.400, precisi. Le prime 1.400 partono. Questo per dire che lo bilancio come state fatte con i piedi. Ma questa è una fesseria, ora passiamo alle cose più grosse. Contributi per funzione feste religiose, ma l'assessore ci dovrebbe dire perché dopo tanti anni mai utilizzato la voce feste religiose, cerimonie religiose, si sente la necessità prima dell'elezione e con un bilancio molto povero, no, 6 mesi prima, l'elezione mi ha fatto sopra, non ti preoccupare, ma balla sopra, qualsiasi critica alle San Michelano, ma gli stai zitti come alla tavola, no, uno per uno, la fotografia, come si dice, le raggi, l'analisi verrà fatta una per una, perché vi conosco molto bene. L'altra volta, da poco dipendente, ex dipendente, non mi sono permesso, ma muovi che conosco bene. Vi conosco molto bene.
Puoi fare pure l'attacco e la risonanza.
Sì, appunto, la gli fa. Quindi, uno per uno, state tranquilli, state tranquilli. Allora, mi dovete spiegare, per quanto riguarda la festa patronale, è facile, se tutto l'anno mi date 10.000 euro, quando proprio 8.000 era poca, ne mi dà 12, va bene? E dammi 12 la festa patronale. Poi la festa religiosa me la dite voi. Assessore, sarà alla festa patronale non ci stai bene qualcosa, non ci stai quadro qualcosa con i biglietti, sa? E che si sa?
Ancora
sì, è nata settimana, non ti preoccupare. Poi, ecco, no, perché questo porta poi la necessità occupare i cittadini. I cittadini non hanno voto. Il problema è speriamo qua con uno che vince la macchina, che ci noia. Siamo proprio sfortunati, Alessà. Allora, siamo sfortunati, questo è un...
Non manca un sacco di premi, stai parlando, sono 14 anni, un anno che è rimasto la mano.
Beh, Nanna la vince Giun di Mera Velline, sì, ma non si sa che ci fu, però. Giun di Mera Caserta Velline.
Sì,
però, lo comune, visto che c'è il contributo del comune, comunque, per la festa patronale, sì, Iasseve, il signor Pingo Pallino di
sono fricato la macchina. Sono fricato, è frutto di una truffa del comitato.
No,
diciamolo
chiaramente. Questo lo stai dicendo tu, sì.
No, questo lo stai dicendo tu.
No,
questo lo stai dicendo tu, non quello di Avellini che non esiste. Ti ho detto, quando dici le cose, o le dici tutte o non le dici.
La truffa la stai dicendo tu.
La truffa la stai dicendo tu, con gli avellini che l'hanno esistito.
Allora io ti dico che tu, come sindaco di questo comune, che ha dato i contributi, come avresti dovuto pretendere nel momento in cui la macchina non è stata assegnata, di dire che sono rimasto 10.000 euro, 8.000 euro, ma non so quant'è, e c'è fino ne fatte. Non solo, e io ve l'ho chiesto tante volte in consiglio comunale, ma voi sempre zitti. Chiaro le sa, chi appoggia queste cose, chi appoggia il resto, appoggia pure queste cose. E non vedete che qualcuno di voi poi si sente esente da queste cose. Non si è esente, queste sono manovre. Che un pozzo non picca, ecco, diciamo così. Non odorano bene.
Se vendi qualche biglietto,
i biglietti io li compro.
No, li vendi ai cittadini. Se hai interesse alla festa,
ah sì? Se il comitato mi dice che mi fa un rendiconto, come si fa? Marcello Spina va in piazza insieme all'opposizione a raccogliere i fondi per la festa. Ma mi fa un rendiconto, come si fa? Ma fa un rendiconto, come si fa? Ma anche voce per aggregati, ma mi dice che ci mi ha congiunto 40.000 euro e mi ha spenduto 40.000 euro, mi ha spenduto 35, mi ha spenduto 45 e mi dice la differenza come è stata fatta. Questo Marcello Spina è disponibile insieme agli amici da domani mattina, da stasera stessa, ma voi dovete promettere il rendiconto ai cittadini.
Lo devi fare tu, si consiglia ragionire tu. Lo devi fare tu.
No, non più. Un rendiconto le da FV. Un rendiconto le da FV. Siamo annanzi.
Poi come si fa?
Vabbè, un servizio trasporto alunni, l'ha detto l'assessore, perché c'è stato l'incremento di 3.000 euro. Spese per spettacolo e manifestazione. Nato incremento di 6.300 euro, poi ci direte perché. Naturalmente si sente dire in giro, Novella Cusin, come si chiama? Guerriglia Cusin, sarà finanziata dal comune come gli altri anni o non sarà finanziata? Perché in giro c'è una voce, c'è chi dice sì, c'è chi dice no. 2.000 euro per due anni di seguito che sono state, quel finanziamento che mica mi ha pagato tutta la cosa, no? In questo senso, sarà dato un contributo o non sarà dato un contributo? Questo ce lo dovete dire. Voi, vabbè, lo consumo di acqua da 16.000 euro scende di 3.300 euro, perché in un mese mi ha fatto dei conteggi, va bene. La manutenzione ordinaria delle strade, previste 2.000 euro, vengono tolte, e caci ma fa le feste. Non di ma fa le feste.
Scusa, anziché che se dobbiamo fare le feste.
2.000 euro, questa è manutenzione. No, l'assessore alle strade che sta facendo, quindi sono finanziate con le opere pubbliche. Di 2.000 euro, la segnaletica, la buca alla strada, 2.000 previste, zero. Caci ma fa, dagli le feste. Ma fa la festa religiosa, ma fai altre cose. Questa fa l'amministrazione, solo questa, sapete. Sei da fare una pulizia, una brutta propria.
Chiamiamola Montego.
Scusa, ma mi vengono a spuntare.
Ma fa una disinfestazione, veramente.
Siamo pure ironici.
Allora, lo prometto in questo consiglio comunale. Dovessi casualmente io ricandidare e vince, la prima cosa che faccio, ve lo prometto, disinfestazione del comune, perché vi fate una pulizia da 30 anni a questa parte, gli è tempettata talmente l'aria, non se ne può fare più a meno. Questo ve lo sto promettendo, indipendentemente ci partecipo o meno, questo la prima cosa è segretario. La prima cosa che le dirò, disinfestazione di un sabato mattina immediato. Ve purificate l'aria, ve fatte per forza. Questo per dire che cambieranno i modi.
Consigliere, consigliere.
No, scusa. Sto a leggere un bilancio.
Consigliere.
No, ti sto dicendo cosa gli fa. Una pulizia, ma proprio brutta proprio. Allora. Spese, interventi per l'infanzia e i minori, rette e ricovero i minori, lo stesso che a giugno non si sapevano quando erano i minori ricoverati, previsione 12.008, 6.400 meno. Servizio civile, ma sa fa chiù il progetto? L'assessore?
Al momento non ce ne sono.
Ma sa fa chiù, la volontà dell'amministrazione è non fare il progetto.
No, la volontà dell'amministrazione è di fare il progetto.
E perciò non stato trovato le soldi. L'ha detto che c'è la mappa.
Non ci sono, come li dobbiamo fare, capito? Al momento
Le bande escono a ottobre, diciamo così. Tu di chi? primo di ottobre le bande non ci escono, lo sai benissimo questo. A te lo amo, va bene, lo amo, va bene, va bene, cittadini, le bande lo amo, le bande sono a ottobre, la previsione è giusta.
No, ottobre li faremo a ottobre, state tranquilli.
E come le mappa? Ci mi ha fatto lì, tanto mi fa un bacca alla fritta, come fa?
Non abbiamo pure quello,
adesso sì. Servizi cimiteriali, pure i servizi cimiteriali mi ha luato 2000 euro, nonostante siano in vigore le tariffe, sia stato affidato il nuovo servizio, cioè il servizio affidato a una nuova ditta che di regola dovremmo risparmiare perché alcuni servizi non le fa, però i cittadini pagano sempre lo stesso ticket, chiamiamolo ticket, lo stesso contributo sulle sepolture, sopra come si chiama. Naturalmente c'è un risparmio di spesa, sempre a carico delle fesse, e 2000 euro l'UAM e poi vediamo come fa l'Uiazza e Banno. I consorzi, stessa cosa, a giugno si prevedevano spese per partecipazione a diversi consorzi, galle, eccetera, eccetera, di 6.650, e l'UAM 3.000 euro, poi si vede, c'è mappana, c'è mappana, non lo so. E quindi, così facendo, un bilancio fatto. No, la risposta dell'ufficio dice, non li cerca e non li paga. Secondo me la cosa dovrebbe essere un po' diversa, come non li cerca e non li paga. Questa è la contabilità del Lugal, non me ne frega niente, mi interessa la contabilità del comune. A questo dobbiamo aggiungere l'applicazione dell'avanzo di amministrazione. Allora, giusto per un accenno, l'avanzo di amministrazione è stato incrementato, mi pare di 31.600 euro, con destinazione di 25.000 euro di manutenzione alla pubblica illuminazione e 6.600 euro di manutenzione degli stabili comunali in via della Repubblica. Per quanto riguarda la via della Repubblica l'assessore l'ha detto, ma erano cose che si dovevano, visto che il passaggio del fabbricato di via della Repubblica è stata fatta nell'anno 2015, visto che i nostri operai hanno c'è fatta la piccola manutenzione per quanto riguarda le cose che steccadevano molto tempo. Sì, vanno a fare, io non so di che sono a fare, Pino, non voglio dire questo, sono a fare, ma che la stessa però non è stata prevista nel bilancio di giugno. La stessa cosa per quanto riguarda i pali della pubblica illuminazione, mi sono preoccupato perché io li ho visti dopo Palander. L'ho visto io. Sì, lo so, però la ditta ha fatto la relazione, sono valerata a febbraio, o bilancio l'ha fatta a giugno, e di pale di pubblica illuminazione. E io penso che l'USIN se l'è letta, l'assessore ai lavori pubblici se l'è letta, l'assessore al bilancio l'ha letta, ce la ditta è stata incaricata di fare un rilievo più di un anno fa, perché erano caduto due pali, se non parlo due o tre, non ero, io, due l'hai visti, e quindi poi è stata fatta la relazione, e lo bilancio di previsione fatta a giugno non prevede una spesa di queste qua, e mi pare, e allora nella stessa seduta dove, un attimo solo di chiarire il verbale, nella stessa seduta dove finanziamo feste e festa redda, giusto per fare un accenno solo per come può essere destinato l'avanzo di amministrazione può essere destinato anche alla manutenzione di questo, però dovremmo tenere presente che Nangiputi mi dice che non ci sono altre possibilità di finanziamento di queste spese. La quota libera del risultato di amministrazione può essere, evito di leggere le quote che non sono libere, sono già destinate, sono già. La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'operazione del rendiconto, e noi lo teniamo per le finalità di seguito indicate, per la copertura di debiti fuori bilancio. E qua devo fare una precisazione, se no. È da un po' di tempo che vengono pagate alcune spese che potrebbero rientrare nei debiti fuori bilancio. Quando c'è, non basta che nel bilancio ci sia un fondo, quella è una cautela che l'amministrazione predispone nel fare il bilancio, ma quando c'è una sentenza,
un ordine di pagamento. Una cosa è la previsione di bilancio per quanto riguarda il fondo, una cosa è l'autorizzazione a pagare. E mi pare che ultimamente è stata fatta una determina, mi pare, ma diciamo che non ho visto niente, però l'avviso lo sto facendo, perché una cosa di questa la mandiamo alla Corte dei Conti, e non è che dovete sempre stare, non costa niente portare in consiglio comunale la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, qualunque esso sia l'importo, l'importo, qualunque esso sia. E un'altra cosa, e ve lo ricordo perché la segretaria non ci sta e non lo sa, i piccoli contenziosi che sempre si possono realizzare, pur un incidente con una buca, piccoli, dico, fino a 2.500 euro, se ricordo bene, ma l'amministrazione può controllare, se la potete controllare, mi pare che sia una deliberazione di giunta del 2010, ma ve lo dovrebbero dire loro che sono gli assessori che stavano già stempettavano con una danna, c'è una deliberazione di incarico al segretario comunale, al responsabile generale, che i contenziosi fino a 2.500 euro li può risolvere direttamente il segretario comunale, il responsabile della segreteria del comune, cercando di trovare un accordo con la parte.
Sempre
è stato fatto, non lo sa, Pino, io questo per dire che nel momento in cui si vede una contestazione, è il mappello legale nostro, mappello legale, è mappello ditto, perché il comune perde sempre, tranquillo. Ci possiamo un giudice di pace, il comune perde matematicamente, e non ci posso dire a qua per c'è, ma lo si è inclusato, penso che voi sapete perché no.
Ma non c'è più.
Ah, non c'è più. Fortuna. Una fortuna mi ha avuto. Vabbè, degli giudici non mi stai fregando niente, però è un problema questo. Comunque sia, se piccoli problemi possono essere risolti in via bonaria, penso che è la cosa. Sì, comunque c'è proprio una deliberazione, che neanche l'amministrazione ti deve autorizzare, sei già autorizzato. Bene?
La delibera non serve a niente.
No, c'è già la deliberazione. No, ma io lo sto dicendo, la segretaria non lo sa, né che volete dire, non lo sapete neanche voi.
C'è già la delibera, lo sa.
Allora, continuo. La quota libera dice per la copertura dei debiti fuori bilancio, va bene, qua non mettiamo mai debiti fuori bilancio in consiglio, per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, nel caso nostro, perché dite che il bilancio è in equilibrio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimazione delle entrate proprie, e qua casca l'asino. Contenimento delle spese, una volta erano spese facoltative, quindi che facete, voi facete solo spese facoltative, per me l'occhio lo mettete ex facoltative, le mettete solo su quelle voci, lo ballo in piazza, la guerrilla cuisine, la festa patronale, la festa, mi chiamate le feste religiose, poi mi dovete dire questa festa religiosa, come fa, se guerrilla cuisine viene finanziata, salta così, plus dell'avanzo è norma, quindi voi in amministrazione corretta, prima di fare quei storni di fonte, 66.000 euro, mi pare che siano 66.000 euro di storni di fonte, utilizzando queste spese, l'avanzo di amministrazione, si poteva, in amministrazione corretta, dico, corretta soprattutto nei confronti dei cittadini, perché è facile pensare, ce ne sapono qui dei bilanci, ce ne sapono qui di come si chiama, e ballamo in piazza, e facciamo poi quegli obbrobri di come si chiama, un mese dopo l'approvazione del bilancio, dando atto pubblicamente, finalmente, una volta, a donna mi putiti, dice non, cavolo bilancio, l'avete fatto con le piete. Che tanto non ci frega proprio niente lo bilancio, perché a voi non accorre come, quando vi pagate il 3-4 ogni mese, più o meno d'anni, va a correre l'argento.
Di 30 anni
io vi pagavo tanto, non lo faccio quando vi pagano. E siccome poi non mi serviva un termine, perché non è omertà, e quell'aiuto che vi date l'un l'altro, che non vi esime dalle vostre colpe, voi datevi una coscienza. Fare 66.000 lua soldi ai minori, allo progetto civile, che le metta alla festa religiosa, perché qui dove portano i voti,
i voti ve li porterà. Guerrilla così, non può dire che sia finanziato o meno, perché non si capisce niente, eh? E quindi questa è la nostra regola.
Grazie consigliere. Chi altro prende la parola? Prego. Se nessuno prende la parola passo alla dichiarazione. Prego assessore Menga. Ho finito la parola, quindi.
Non rimanga che, prego, pare, prego, che abbia parlato l'oracolo. Io intanto non ritorno su quello che ha detto il sindaco, perché sulle considerazioni su come abbiamo fatto il bilancio con i piedi, dice il consigliere Spina, non voglio ripetere quello che ha detto il sindaco, perché se un minimo di onestà intellettuale ci fosse stata, sarebbe stato lo stesso consigliere Spina a dire: possiamo anche capire che comunque il bilancio è stato fatto in maniera quasi identica a quello dell'anno scorso per quanto riguarda le previsioni di entrata ed uscita, anche perché sono mancati i tempi materiali per farlo in maniera puntuale. E infatti quando abbiamo presentato il bilancio di previsione, in qualche passaggio è stato anche detto questo, è stato detto che comunque, visto la mancanza di proroghe che sono sempre state date a differenza di quest'anno, avremmo avuto poi un calare quel bilancio realmente nella vita amministrativa e quindi avremmo dovuto apportare delle variazioni. D'altra parte non si capisce perché, se così non fosse, il legislatore avrebbe così previsto, perché non sapeva che cacchio prevedere o che cacchio pensare, di fare.
Ma non solo il comune di San Michele, tutta l'Italia.
A distanza di due mesi, prevedere il termine del 31 luglio per fare gli assestamenti. Se tutto fosse così limpido e chiaro da stabilire tutto nel bilancio di previsione, il legislatore forse non sapeva che fare, ha detto: oi, sentite, l'ho approvato entro il 30 aprile, al 30 luglio fate gli assestamenti, perché così teniamo impegnate le persone a lavorare, anziché occuparsi di tributi e di riscossione e del recupero dei tributi, si mettono a fare l'assestamento, perché sennò si noiano dentro i comuni. No, siccome il legislatore l'ha previsto, quindi un motivo forse nella ratio legis ci sarà, perché l'ha previsto. No, sindaco, forse non l'ho capito io, non capisco poi i lumi che seguono chi le leggi le fa.
Senti, per favore,
per risponderti poi a tutte le altre cose che hai detto, io mi basterebbe rileggere esattamente l'intervento che hai letto tu, ma siccome non voglio tediare gli ascoltatori e i cittadini, non te lo leggo, rileggitelo tu, che te lo sarai letto sicuramente 30.000 volte, e datti la risposta da solo. Quello che invece mi preme puntualizzare, perché sembra che a volte io ho l'impressione, sindaco, ma vabbè, io sono un carattere particolare, ho l'impressione che quello che è successo in questo comune da 15 anni a questa parte, qualcuno o non l'ha visto o non se ne è reso conto, o il prosciutto sugli occhi portava, il prosciutto sugli occhi porta. Io non credo che il comune di San Michele Salentino, in termini di promozione del territorio, in termini di visibilità, in termini di affluenza turistica, sia lo stesso di 15 anni fa. Allora, se non è così, ditemi che io sono visionaria e lo accetterò. Allora, quando mai 15 anni fa vedevamo un turista a San Michele? Adesso, grazie a Dio, e forse anche grazie a tutte quelle manifestazioni che si fanno, che attirano i turisti, grazie pure a quella maledetta, benedetta guerriglia Cousine che ci porta in piazza 2.500 persone tra istituzioni e non istituzioni di paesi limitrofi, che finalmente vengono a San Michele, perché a San Michele non è un paese che ti trovi per strada, dal quale devi passare necessariamente se vuoi andare ad Ostuni o se vuoi andare sullo Ionio. A San Michele ci devi venire di proposito, perché sta circondato da strade che uno potrebbe fare tranquillamente a meno di venire a San Michele. A San Michele, per favore, fammi parlare. A San Michele non c'era un alloggio 1 15 anni fa.
La provincia non ci sta più.
A San Michele 15 anni fa, se per sbaglio veniva uno e voleva una stanza dove andare a dormire, non sapevamo neanche che cosa significasse. Oggi abbiamo i bed and breakfast, abbiamo i trulli che sono stati adattati ad accogliere i turisti, perché io non credo che un cretino fa dei lavori ai trulli se non sa che comunque quelle spese le può ammortizzare, perché comunque i turisti dalla Francia, dall'Inghilterra, dal nord Italia vengono a San Michele. Se sono arrivate queste persone persone non credo che siano state illuminate o folgorate sulla via di Damasco come qualcun altro che gli ha messo davanti San Michele Arcangelo, gli ha detto là dovete andare. Saranno venuti forse per qualche motivo. Se sono aumentati i posti dove si mangia a San Michele e tante famiglie e tanti ragazzi in estate lavorano, forse pure grazie a quelle manifestazioni che abbiamo fatto. O non è così? Chi lo conosceva e come dovevano venire a conoscere San Michele Salentino? Quelli da fuori, quelli dall'estero e i turisti. Noi pensiamo che anche questo sia servito a far crescere San Michele. Se oggi nei contesti provinciali e sopraprovinciali San Michele viene portato come esempio di sviluppo di un piccolo paese agricolo che ha avuto il maggiore sviluppo nella provincia di Brindisi e non solo, forse qualche cosa vuol dire che è cambiata, forse qualche cosa, qualche migliaio di euro forse l'avremo speso per questa promozione del territorio. E oggi mi si viene a dire che abbiamo messo 5.000 euro, 4.500 quanti sono, per le cerimonie religiose. Forse qualcuno si dimentica che a San Michele su 3 chiese non ne tenemmo una consacrata. Ah? Forse qualcuno non lo sa, forse qualcuno non lo sa a San Michele che abbiamo consacrato la chiesa di Pompei e che non è che siccome viene il vescovo, che pure il vescovo ha bisogno per venire a San Michele, perché non lo fa per dovizia d'ufficio o perché la pietà umana o perché la carità cristiana o perché è l'ufficio che deve compiere, eh? Forse queste cose non si sanno o si fa finta che non si sanno. Quindi quella chiesa è stata consacrata e siccome quelle spese per quella funzione e per questa finalità non se le può assorbire tutta la chiesa, perché se c'è una chiesa consacrata, c'è una chiesa consacrata per la cittadinanza di San Michele che qui e quindi coinvolge anche l'amministrazione che è espressione di una cittadinanza e quindi è normale che si debba contribuire a questa cosa. Abbiamo aumentato di 6.000 euro il capitolo degli spettacoli, è vero, l'abbiamo aumentato perché quando abbiamo fatto il programma intanto non sapevamo quant'era l'ammontare della SIAE che ci è arrivato dopo, e se proprio te la dobbiamo dire tutta, quando abbiamo fatto il conteggio c'era sfuggito, è vero Alessà, c'era sfuggito di considerare il costo del service. Abbiamo sbagliato? Benissimo, abbiamo sbagliato. E che dobbiamo fare? Ci dobbiamo fucilare o ghigliottinare per questa cosa? Abbiamo gli strumenti per risolvere questa situazione, il service per le manifestazioni bisogna pagarlo, non abbiamo fatto niente contro legge, non abbiamo fatto niente di illegittimo, c'era l'assestamento, abbiamo usato questo momento tecnico contabile per far fronte a queste cose. È successa la fine del mondo? Sì. Che ci siamo dimenticati di mettere il service?
Sì.
Ah sì?
Sì.
Vabbè, Marcello.
Perché hai vuol detto
dire
che Marcello
faremo...
fa volare i ciucci.
Vuol dire
la ciucci
che...
sei tu.
Senti, intanto modera i termini.
Non è elegante.
Non sono più disposta a sopportare i tuoi termini.
Consigliere Spina.
Dovresti adesso sì vergognare, perché da uomo non è una critica politica.
Dai.
Non è una critica politica.
Scusatemi.
E ti dovresti vergognare doppiamente in quanto rappresentante una parte dei cittadini che sicuramente non si esprimono come te, e ti dovresti vergognare perché sei un uomo e ti rivolge ad una donna in questi termini. Per cui siccome a me delle tue
no, va bene, scusami.
Grazie,
assessore, grazie, adesso farò a modo mio. Ma adesso farò a modo mio. Chi altro prende la parola, prego?
Lo dice a tua sorella.
Consigliere, capito? Se non modera i termini le sospendo il suo intervento.
Sto pigliando una paura, presidente.
No, può anche non spaventarsi. Puoi anche non spaventarti. Allora, prego, prego.
Mi sto pigliando una paura, guarda che.
Vabbè,
il
vabbè.
Termine.
No, vabbè, vabbè. Io non le voglio proprio dire niente, guarda. Io non voglio proprio dire niente.
Ma resta, il termine fa, che io faccio volare i ciucci, cioè credere.
Prego, credere. Beh, Maristella, dai. Fagli fare l'intervento così.
Posso parlare? È dell'assessore.
Prego, prego. No,
no, non sarò. Io questo intervento l'ho fatto perché tu, dal verbale te l'ho letto, hai fatto una relazione al bilancio dicendo che finalmente avete ridotto le spese per le manifestazioni. Queste sono parole tue e te l'ho letto. Poi mi dici stasera che sei stata costretta perché è sfuggita lo service, la SIAE, la prima cosa. Presidente, io sto parlando. La prima cosa che ogni anno si fa, e di regola l'ufficio la dovrebbe fare già a febbraio, febbraio-marzo, è una letterina alla SIAE provinciale, con la quale si manda a dire che il comune è disponibile a pagare tutta la SIAE delle manifestazioni estive. Poi si manda il programma e la SIAE, dopo manco 10 giorni, ti risponde che la spesa è...
Aspetta. Vabbè, comunque, non stai parlando della SIAE, un service che è nata così. La SIAE non c'è.
È detto pure la SIAE.
Sì, la SIAE.
È detto che è sfuggita. È sotto 3.000 euro, non è che so. Una grande cosa. Quindi, il fatto che tu hai volutamente in sede di bilancio hai voluto fare quella sparata che avete ridotto le spese, che avete, senza aver fatto. Questa è la cosa che non va. Capoi? Potete fare lo storno, lo facite, non è. Ma fare lo storno adesso, finanziare la pubblica non con l'avanzo disponibile, con l'avanzo di amministrazione, con la parte disponibile, e poi fare lo storno per quelle cose. Anche perché nel recupero delle somme parecchie cose sono state tolte ai servizi sociali. Che l'assessore si stia zitto è un punto. Ma già da stava un assessore con.
Ce l'ha.
No, non parlo di Corbezza. Non parlo, vedi come so, io non ho detto niente, vedi come, eh? Esiste zitte. Quindi i spettacoli si fanno come si facevano prima. La festa religiosa, credo di aver capito, però non sono sicuro se l'assessore voleva dire questo, è per compensare la però ai miei tempi, eppure comunque non c'è cambiato niente, vanno fatti prima gli impegni di spesa, a queste cose si chiama pure la minoranza e si dice stai facendo questa cosa, i soldi al momento non li potremo utilizzare, li mettere nel bilancio di previsione, è il tutto tranquillo, quando le cose le facite a scunnute invece, è questo che non va, è questo che non avete capito. Voi, l'opposizione, quando va a provare una cosa e volete la mano, quel poco che possiamo dare lo diamo, quando lo chiedete poi tra loro. La riunione, i capogruppi che non esistono, la riunione dei capogruppi che non esiste più, sento che tu una volta mi hai dato ragione, per altre cose, ci sta una riunione dei capogruppi per quanto riguarda lo consiglio comunale, questo problema si è risolto, stasera, non ci stiamo parlando. La minoranza vi ha ricordato già da anni che voi avete messo 4.000 euro in bilancio per pagare la festa. Sono molte le cose. A questo punto io, consigliere comunale, cosa devo pensare? Che non c'è che sfuggite. Sarà sfuggito, non le vuole davvero, le mammette, mo come ti ha giustificato una cosa fatta 6 mesi fa? Come le ti ha giustificato?
6 mesi fa quando c'è l'inaugurazione della chiesa? Sei mesi fa è stato?
Chissà, quando è stato? Non, ieri non c'è stato.
Mi sembra che è stato 2 mesi massimo, 2 mesi massimo, no, visto che sull'ultimo giornale sta la copertina.
Ma pure un giorno prima, gli impegni di spesa vanno fatti prima.
Capito.
Allora. Anche se da un po' di tempo, segretà, assisto all'albo pretorio, vedo determine di assunzione, impegno di spesa e liquidazione. Non esiste. Non vorrei sbagliare. Esiste sta cosa o no? Beh, diciamo che chiudiamo le vecchie, ma li chiudiamo pure noi. Per venire incontro agli uffici, chiudiamo. Ma ci viene fatta una volta ogni tanto, sì. Ma ci viene fatta sempre. Spese fatte 2 mesi prima, poi facciamo assunzione e liquidazione. Cioè, stanno zitti e passa bene un suonatore. Questo è.
Allora, io voglio solo fare proprio un sintetico intervento. Voglio fare solo un sintetico intervento perché condivido totalmente quello che ha detto Maristella Menga. Perché o l'amministrazione questa, e ci aggiungo anche le amministrazioni precedenti, come hai detto prima tu, hanno portato allo sfacelo San Michele Salentino, ormai San Michele Salentino è diventato il comune più schifoso d'Italia, no? Per causa di questa amministrazione, mentre prima era bellissimo, lo sappiamo tutti. Beh, e poi io verrò qui l'anno prossimo, probabilmente
probabilmente ad assistere ai prossimi consigli comunali e alle prossime, ai prossimi approvazioni, le prossime approvazioni di bilanci di previsione, dove ci sarai tu come sindaco, e mi gioco qualsiasi cosa, ma gli portali verbali di oggi, mi gioco qualsiasi cosa, che tu continuerai e ne farai anche di più di manifestazioni e sosterrai questa linea. Su questo non ci sono assolutamente dubbi, non ho assolutamente dubbi, e io sarò seduto lì ad assistere e ti batterò pure le mani, perché avrai stanziato i soldi, avrai continuato a fare queste iniziative che stiamo facendo. Oppure, se sei contro queste iniziative, dillo pubblicamente, non ne fate più, che non servono a nulla, perché San Michele stia allo sfacelo. E io sono d'accordo. Ho capito, il vostro operato, d'accordo. 4.500 euro, come ha detto ancora l'assessore, è un contributo che noi stiamo dando alla parrocchia per via di tutti i lavori, di tutti la riqualificazione, oltre all'aspetto religioso, naturalmente, che nel quale non voglio entrare, c'è stato anche un discorso di riqualificazione urbana. Io credo che 5-6 anni fa, quando c'era solo sta parete inseppata in quella zona con delle erbacce sparse a destra e a sinistra, non fosse proprio, visto che proprio nell'ingresso principale del paese, anche da un punto di vista urbanistico, un bel vedere. Credo che adesso, compreso Calvari, che ne abbiano detto nel giusto o nello sbagliare, nel criticare quest'opera, credo che almeno da un punto di vista urbanistico quella zona sia cambiata, e credo che sia fuori discussione la rilevanza sociale, parlo io, sociale escludendo l'aspetto religioso, che ci ha portato a ritenere opportuno contribuire alla realizzazione di quest'opera, e questo è il motivo per cui abbiamo ritenuto di dare questo contributo. Faccio un passo indietro. Tutto quello che tu hai detto, dall'analisi delle carte, dall'esame, dall'interpretazione del bilancio di previsione comparato con l'assestamento di bilancio, io posso anche dirti che è sacrosanto. Io ti posso anche dire che è una lettura corretta e coerente. Però, senza fare tanta dietrologia rispetto a questa situazione, non c'è da dire né più e né meno di quello che dite l'assessore Menga, e qui passo da un aspetto politico all'aspetto più strettamente tecnico, che peraltro, visto che sei tu che hai intervenuto, ti appartiene, è qui che io metto in dubbio l'onestà intellettuale dell'intervento, perché proviene dal politico che è anche tecnico e che sa come funziona la macchina burocratica per arrivare poi in consiglio comunale ad approvare un bilancio di previsione in un momento particolare sotto il profilo anche normativo, che ha introdotto tutta una serie di modifiche che hanno inciso anche sulle banche dati, sull'elaborazione del bilancio e quant'altro, con una situazione inedita da 20 anni a questa parte, dove ci hanno imposto il 30 aprile l'approvazione, oltre quel termine non si può andare. Beh, siccome so che tu sei in contatto anche con gli altri comuni, e so che sai che tutti i comuni hanno dovuto, per poter rispettare il termine del 30 aprile nell'approvazione del bilancio di previsione e non incorrere nel commissariamento con le diffide del prefetto che ti imponevano di convocare i consigli comunali, hanno dovuto fare un bilancio di facciata, diciamocelo pure, per poi, col successivo termine odierno del 30 luglio, del 31 luglio, entro cui procede all'assestamento, consentire all'amministrazione, e questo non l'è fatto San Michele Salentino, non l'ha fatto 8.600 comuni d'Italia, per cercare di apportare e rendere più fedele a quello che sarebbe stato il bilancio di previsione effettivo, se ci fosse stato consentito di poter procedere in tempi più ragionevoli, non dipendenti esclusivamente dalla volontà del comune, ma dipendenti dalle tutte le comunicazioni che arrivano dal governo centrale, da tutti gli organi sovraordinati rispetto allo comune. Detto questo,
Quindi non c'è niente di dietrologia, imbruglie, cose, una napoletana vince la macchina che non fantasma, non c'è niente di tutta questa cosa. Tutti questi fantasmi napoletani, stona, anche con noi. La macchina ste, la tengo un fantasma, la divistica guidavo, lo finta infatti, vabbè. E l'ultima cosa, 6.000 euro, noi in questa programmazione, e lì hai fatto riferimento anche a un altro storno di 6.000 euro, lo storno di 6.000 euro che riguarda la fiera del figo mandorlato, anche qui in questo bilancio e con tutte le difficoltà tecniche che abbiamo incontrato, parlo e faccio riferimento al bilancio di previsione, si è trovato a cavallo con questione GAL, programmazione 2014-2020, rispetto alla quale purtroppo la Puglia arriva in ritardo, quindi si pensava di dover partire prima, e siccome la fiera del figo mandorlato negli ultimi due anni non ha gravato minimamente sulle casse comunali perché è stata sostenuta e supportata finanziariamente dal GAL, pensavamo tra l'altro anche quest'anno, pensando che potesse partire prima la programmazione, che si potesse, la macchina del GAL potesse partire prima, purtroppo questo non è stato possibile, e quindi non è stato possibile neanche da un punto di vista finanziario programmare l'iniziativa. Quindi questi sono i motivi, non ci sono accordi, non ci sono trucchi, non ci sono inganni, non c'è nulla di nulla, semplicemente cerchiamo di fare le cose rispettando la legge, nella speranza che la legge ci metta nelle condizioni di poter procedere nel migliore dei modi. Grazie sindaco.
Guerriglia Cusin, stone i ticket, e adesso non so se Guerriglia Cusin ci sarà dato un contributo, perché se c'è la necessità, noi diamo il contributo, se c'è la necessità del service e di un artista che intrattiene la serata, ti faccio sapere a breve.
Grazie sindaco. Credo che posso passare alla dichiarazione di voto. Per dichiarazione di voto, prego. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole, prego. Chi è contrario? Allora, 6 e 3 segnati. Passiamo subito alla immediata eseguibilità, prego. Prego. Immediata eseguibilità. Immediata, grazie. Favorevole, contrari, 6 e 3. Terzo punto, approvazione del regolamento di contabilità adottato ai sensi dell'articolo 152, decreto legislativo 267 del 2000, modificato ed integrato 126-2014. Prego, assessore Menga.
Con l'approvazione del decreto legislativo 126-2014, avente ad oggetto disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, si è concluso quel lungo periodo di sperimentazione della nuova contabilità che ha investito diversi enti. Sperimentazione contabile già avviata col decreto legislativo 118 del 2001. Dal 1 gennaio 2016 tutti gli enti locali devono modificare i propri comportamenti gestionari e i propri regolamenti, con particolare riferimento a quello di contabilità, ed avviare un percorso di revisione delle modalità di registrazione e rappresentazione dei fatti aziendali basato sul nuovo sistema contabile. La nuova contabilità comporta la ridefinizione dei vari aspetti e principi per tanti anni, che per tanti anni sono stati considerati modificabili, rimettendo in gioco anche concetti quale quello dell'impegno e dell'accertamento, a cui si ricollegano poi, quale immediata conseguenza, quelli del rispetto dei rispettivi residui. I principali elementi normativi sono i principali elementi innovativi sono i seguenti: definizione dei nuovi principi contabili, modifica del principio contabile della competenza finanziaria che assume la denominazione di competenza
finanziaria potenziata, introduzione di un nuovo strumento contabile quale il fondo pluriennale vincolato, la modifica del fondo crediti di dubbia esigibilità, la revisione degli strumenti e dei modelli di programmazione e rendicontazione, l'introduzione del piano dei conti integrati, la previsione del bilancio consolidato. Gli odierni principi contabili, dopo queste riforme, in buona parte erano anche presenti nel precedente ordinamento e sono stati oggetto di una loro evoluzione. Le principali novità sono il nuovo principio dell'equilibrio di bilancio, che è corollario al principio costituzionale del pareggio di bilancio, la revisione del principio di competenza finanziaria, e cioè del criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese, e la revisione del principio della competenza economica, che riferisce contabilmente gli effetti delle operazioni che ogni amministrazione pubblica svolge ed in base al quale le utilità economiche sono attribuite all'esercizio in cui tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si manifestano i relativi movimenti finanziari. Il principio contabile della competenza finanziaria potenziata, che cosa intendiamo? In attuazione di quanto previsto nei principi. In attuazione di quanto previsto nei principi generali, il legislatore ha dedicato un apposito principio contabile applicato alla competenza finanziaria, analizzandole con puntualità le modalità di applicazione, tanto con riferimento alle entrate che alle spese. Poi le possiamo dare per letta la relazione, se proprio vi tedia tanto, e dare per
scusate, appunto il regolamento. Scusate, facciamo finire la relazione. No, scusate tutti quanti, non era, prego assessore.
Tale principio è sostanzialmente finalizzato ad un avvicinamento nella contabilità finanziaria tra competenze e cassa, cioè tra il momento dell'impegno e quello del pagamento, oltre che alla verifica dei residui passivi ed attivi, che possono essere mantenuti nelle scritture contabili solo se rappresentativi, rispettivamente, di effettivi debiti e crediti. Poi il fondo pluriennale vincolato, direttamente correlata al principio della competenza finanziaria potenziata, è l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, da iscriversi con differenti modalità sia nella parte entrata che nella parte spesa del bilancio. Tecnicamente il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Il saldo così calcolato misura di fatto una sorta di avanzo vincolato e destinato in corso, che per tale ragione il legislatore ha ritenuto opportuno separare dal risultato positivo della gestione ed individuare quale voce autonoma del nuovo sistema contabile. In quest'ottica esso costituisce una fonte di finanziamento già acquisita negli esercizi precedenti, ma che verrà utilizzata per la copertura delle spese in esercizi successivi. Il fondo crediti di dubbia esigibilità. Altrettanto innovativo per il conseguimento degli obiettivi che l'armonizzazione si propone è l'introduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità. In particolare questo fondo, da iscriversi nella parte spesa del bilancio, dovrebbe scongiurare, almeno nella ratio legis, l'accertamento di entrate future attraverso la costituzione di un vero e proprio fondo rischi, diretto ad evitare l'utilizzo di entrate di dubbia e o difficile esazione. Contabilmente un'entrata pari a 100, di cui però se ne prevede una capacità di riscossione ridotta a 60, comporterà, anziché un accertamento in entrata di 60, un accertamento per l'intera somma di 100 in entrata, ma contestualmente verrà vincolata una quota pari, in questo caso per esempio al 40%, nella parte spesa come fondo crediti di dubbia esigibilità. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non può essere oggetto di impegno e genera pertanto un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. i nuovi strumenti della programmazione. Tra gli aspetti di maggiore rilievo si evidenziano la natura triennale del documento, infatti non esiste più il bilancio di previsione annuale, il ritorno alle previsioni di cassa, seppure con riferimento solo alla prima annualità del triennio, la previsione di uno stanziamento quale fondo di riserva di cassa, la riclassificazione della spesa per missioni e programmi in coerenza con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite. L'introduzione delle nuove voci previste dal legislatore, quali quelle del fondo pluriennale vincolato in entrata e in spesa, del fondo crediti di dubbia esigibilità e dell'avanzo presunto applicato. Con il rinnovato ordinamento contabile cambiano anche gli strumenti di programmazione, il piano generale di sviluppo, la relazione previsionale programmatica e tutti i documenti di programmazione settoriale trovano una loro unitaria collocazione all'interno di un nuovo documento che richiama nella struttura il DEF già previsto per il bilancio dello Stato. Questo documento, il DUP che abbiamo già approvato, viene a costituire il perno dell'attività di guida strategica ed operativa degli enti. Infatti il DUP nelle previsioni del legislatore si compone di due sezioni, la sezione strategica e quella operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quella del bilancio di previsione. Il piano dei conti integrato. Uno degli aspetti di maggiore rilevanza tra le novità portate dalla riforma dell'ordinamento contabile è certamente rappresentato dal piano dei conti integrati, unico per tutte le pubbliche amministrazioni, inserito come allegato numero 6 al decreto legislativo 118 del 2011. L'introduzione del piano dei conti integrato, capace cioè di rappresentare e ricondurre in un tutt'uno gli aspetti finanziari, economici e patrimoniali della gestione, è funzionale all'applicazione di un sistema di contabilità integrata che, muovendo dalle registrazioni della contabilità finanziaria autorizzatoria nel rispetto dei vincoli di legge a riguardo previsti, alimenta i correlati aspetti economico-patrimoniali. Ciò è stato previsto anche per una migliore raccordabilità con le regole contabili adottate in ambito europeo. Il nuovo ordinamento, nel principio contabile applicato del bilancio consolidato, prescrive questo adempimento attraverso l'adozione del conto economico consolidato dello stato patrimoniale consolidato dell'ente locale. Quantunque tecnicamente complesso, l'adozione del bilancio consolidato dell'ente locale rappresenta purtuttavia l'ultimo adempimento in ordine temporale che gli enti adottano in occasione del rendiconto annuale e proprio in considerazione di tutti questi aspetti anche la norma ne ha previsto il rinvio dell'applicazione all'esercizio 2016. In conclusione, nel nuovo contesto normativo modificato si inserisce la necessità di procedere all'applicazione del nuovo regolamento di contabilità armonizzata. Con il nuovo regolamento di contabilità gli enti locali devono applicare i principi contabili stabiliti dal TUEL e dai decreti legislativi 118-2001 e 126-2014, fermo restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile. In una visione generale dunque, il regolamento come fonte interna del l'ente è soggetto ai limiti posti dalle fonti di rango superiori alle quali deve uniformarsi ed in particolare ai principi sulla ripartizione delle competenze Stato-Regione enti locali posti dalla Costituzione e ai principi sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali posti dalla legge e dallo Stato. In relazione a queste fonti normative è stato redatto questo regolamento che abroga il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 48 del 28 giugno 96 ed il regolamento per il servizio di economato approvato con delibera di giunta di Consiglio Comunale numero 63 del 4 febbraio 1987.
Grazie, riposi pure Chi prende la parola su questo punto, prego?
Il solito.
Consigliere Spina, prego.
No, niente da, anche perché avevamo noi chiesto in un consiglio comunale il nuovo regolamento di contabilità, che era molto vecchio quello che faceva riferimento al decreto 77, tante modifiche, tante cose. È giusto che ci sia il nuovo regolamento di contabilità. Forse l'unica cosa che a un certo punto all'articolo, cioè il fondo di anticipazione non viene quantificato, prima era quantificato, mi ricordo intorno ai 7.000 euro, è libero praticamente, ipoteticamente all'inizio dell'anno l'amministrazione può dire all'economo 100.000 euro. Sono sicuro che a San Michele non facciamo la fine di Fasano, quindi sono tranquillo per questo, eh? Sono tranquillo conoscendo il personale. Però se volessimo quantificare l'anticipazione lo potremmo anche fare, se non lo lasciamo libero così.
Si sente. Metti, Marcello, direzione al microfono.
No, sto dicendo.
Perfetto.
Il regolamento va bene perché l'avevamo anche chiesto noi, il nuovo regolamento di contabilità. Forse all'articolo 124, dove parla di fondo di anticipazione, non è quantificato l'importo che l'economo è autorizzato a ricevere all'inizio dell'esercizio finanziario. Insomma, prima, cioè, può rimanere così perché non, ma se vogliamo quantificarlo, naturalmente oltre i 7.000 euro che è una cosa vecchia, ma se no lo possiamo lasciare così, io come idea così. E un'altra cosa, io non so, non ho chiesto io all'ufficio in effetti, però credo che la nuova contabilità dovrebbe avere, forse il programma nostro ce l'ha, questo non lo so, sinceramente non lo so, ma riguarda la contabilità patrimoniale e gli inventari. Credo che il programma che ha adottato il Comune di San Michele è compatibile con le nuove norme in merito alla tenuta in contemporanea, alla registrazione in contemporanea, sia per quanto riguarda, spero di sì, se no è una cosa.
Dagli uffici mi dicono che
sì, sì, certo.
Perché non vorrei che ancora stiamo con gli inventari in lire, come era. Quindi è una cosa.
Ho avuto in diretta la conferma.
Devo dire la verità, non ho chiesto.
No, ma è lecito, è una. Grazie.
Quindi anticipiamo pure la noi
votazione. Passiamo alla votazione, chi è favorevole? Prego. Unanimità per l'immediata eseguibilità, prego.
No.
Questo è il regolamento, no, in. Vabbè, ok, ritiro. È fatto a me, è riportato.
Va bene, tanto no.
Va bene. Allora, ultimo punto, ma credo che abbiate già letto, lo farò, ma sarò velocissimo anche perché qualche mese fa ho avuto la delega alla protezione civile e quindi con il sindaco, con l'amministrazione e con il segretario, insomma, ci siamo attivati per poter vedere un po' il regolamento prima di istituire un'associazione di volontariato. Come vedete qua, istituzione del gruppo comunale volontari, bisogna approvare un regolamento, come tutti i comuni, non tutti i comuni, ma bisogna approvarlo. Una volta approvato questo regolamento, che non ve lo leggo, si passerà a tutte le varie incombenze, perché il sistema prevede che fa capo comunque al sindaco, tutto fa capo al sindaco, siccome è importante, quindi ci tenevo io, il sindaco e l'amministrazione, almeno a partire con il regolamento. Dopodiché faremo di pari passo tutto quello che prevede, naturalmente è un'istituzione nazionale, regionale, è locale. L'importante è che approviamo, perché secondo me, al di là di tutto quello che la protezione civile è. Io per tanti anni ci ho lavorato a fianco alla protezione civile, ma credo che sia forse una istituzione, un servizio che funziona dappertutto, ma lo dico veramente. Il problema è formare poi il gruppo dei volontariati. Perché è importante il gruppo del volontariato, cioè il gruppo comunale volontariato, perché attraverso l'istituzione del gruppo, al di là che è una bella esperienza che può poi dare anche dei frutti futuri, perché nelle città del nord, io parlo del nord perché sono stato là, nelle città del nord è vero che partiva e si sentiva il volontariato, ma è pur vero che poi diventa oneroso, perché è impegnativo. E devo dire che la maggior parte dei ragazzi che iniziavano con questo volontariato, piano piano, sono stati poi collocati, allocati, sistemati, perché è anche giusto che sia così, perché poi una volta che devi formare, beh, io volontariato nella protezione civile è una parola strana, perché volontariato, protezione civile, dove si lavora, perché si lavora, dalla manifestazione all'intervento per un'alluvione, all'intervento, quindi è... E questo non l'ho fatto io, chi l'ha inventato non lo so, però è strano dire volontariato nella protezione civile, ma purtroppo mi devo legare a Tacucciuccio dove lo padrone. Pure Emiliano è abituato a fare lettere e a non fare delibere. Emiliano, l'attuale governatore, che ha messo in pericolo oggi proprio, lo dico, ma è in pericolo ancora una volta gli operai della Santa Teresa, l'ha messo perché lui non si presenta. Ma lo dico con tutto il cuore, perché stavo là io insieme al prefetto, insieme agli altri consiglieri, e manda queste lettere, vedremo, faremo, farò, verrò, lettere, come diceva oggi il prefetto di Brindisi, un'altra cima, ma lo dico veramente, mi assumo tutte le responsabilità, perché un prefetto può assumersi, voi non capite, forse lo sapete, quanto può essere potente una lettera di un prefetto, però molto probabilmente a qualcuno non gliene frega niente. Ma torniamo al volontariato, mo mi fermo. Il volontariato è strano, volontariato, boh, perché bisogna poi seguire, bisogna, nel comune bisogna trovare la stanzetta per fare il centro, la centrale operativa, bisogna dare, e il sindaco che si alza di notte perché deve coordinare, cioè non è che il comandante la possiamo dire, il sindaco che si alza di notte, voi l'avete, che deve coordinare, di notte, dico di notte, ma poi speriamo che non succede mai. Noi siamo stati anche bravi quando c'è stata l'ultima emergenza, dove ognuno di noi, io personalmente col comandante della polizia municipale, con Paolo, siamo andati era l'unico mezzo che poteva camminare quando c'è stata quella nevicata, quindi è importante. Va bene, io chiedo scusa se mi sono dilungato, ma sono cose che mi piacciono, chiedo scusa, non vi disturbo più, chiedo solo accetto tutto.
No, con loro dolore.
Ah, io sono 10 anni che accetto tutto, figurati. Allora,
guardate che io vi tengo di fronte, se leggere il labiale.
Se qualcuno vuole prendere la parola.
Niente contrattivo.
Se qualcuno vuole prendere la parola, prego, su questo argomento, sennò io passerei alla votazione. Prego, Marcello. Consigliere Spina. Consigliere Scatini.
Senti, volevo chiedere, prima di stilare questo regolamento, no? È stata contattata gente, gruppi di associazioni?
Faccio una premessa.
L'opposizione?
No.
Noi no.
Faccio una premessa.
Io non sapevo niente, è arrivato adesso?
No. A prescindere dal fatto che è arrivata velocemente, mi hanno chiamato perché è stato difficile trovare, non è che è facile trovare un regolamento fatto ad hoc per la protezione civile. Abbiamo dovuto chiamare quello perché c'è un presidente provinciale, quindi diciamo che il regolamento è unico per tutti i comuni, quindi non è che c'era da
molto. Tutti i comuni stanno provando questo allora?
Sì, è unico, questo è unico, viene proprio. Sì, quelli che si sono adeguati, è unico dappertutto, tant'è vero che credo che questo venga da Fasano, dove c'è il presidente D'Amicola della protezione civile. Quindi questo è un regolamento che è uguale dappertutto. Io dico problema perché credo che ci sarà un problema, e come ho detto prima, è il dopo, cioè quando bisogna formare quello che c'è scritto qua, istituzione del gruppo comunale volontari di protezione civile, questo è. Là dobbiamo, e io vi chiedo veramente, ma fatelo, chiamatemi quando volete, facciamolo insieme perché è importante. Non per chi starà dopo, a me non, o chi vuole fare, come dice il Marcello Spina, la campagna elettorale. Questo se ve lo fate, ve lo tenete. Naturalmente i volontari, ve lo dico con tutto il cuore, devono essere del Comune di San Michele, perché se chiamate i volontari da Francavilla non mi piace. I volontari devono essere di San Michele, ragazzi, nonni, ex carabinieri, ex poliziotti, signori anche di una certa età, perché poi chiedono anche requisiti fisici, non è che per amor del cielo possiamo pure mettere un nonno di 80 anni, però ci porta le stambelle, non ci potete fare, capito? Cioè là dopo bisogna incontrarsi, sì. Perché quello sì, no. Ma il regolamento è una pro forma.
Siccome prima all'inizio dei lavori abbiamo criticato il presidente regionale che hanno mandato questo contratto e dovevamo solo sottoscrivere, non potevamo aggiungere né togliere niente, dovevamo per forza farlo. È la stessa cosa, questa cosa.
Ma è unico.
Ma anche se fosse stato
unico.
Questo, ma fare una riunione, mezza riunione, non due o tre, una riunione solamente.
Non l'ho fatta nemmeno io. Vuoi che ti dico la verità? Non l'ho fatta nemmeno io.
Qualche volontario.
Dopo iniziano, dopo questa approvazione.
Prima però si approva il regolamento.
Ma discutere proprio il regolamento. Se si va giù.
Il regolamento cosa prevede? Prevede che per la costituzione di questo organo. Di cui appunto stiamo approvando il regolamento, sarà necessario, tra virgolette, reclutare della gente disposta a fare la domanda. La domanda viene fatta al sindaco, il sindaco poi istruisce tutta la situazione sulla base di quelli che poi sono i requisiti che un componente di questo organo deve avere e sono anche scritti. Quindi le riunioni finalizzate alla costituzione di questa non sono preliminari all'approvazione, ma sono successive all'approvazione di un regolamento. Si approva un regolamento e poi può partire la macchina, come dire, informativa, rivolta ovviamente a tutti i giovani, a tutti i cristiani, a tutti i cittadini, informandoli della possibilità di inoltrare questa domanda ai fini della costituzione dell'associazione per quanto riguarda la protezione civile. Cioè non è preliminare, cioè non ci piace così, è inutile a fare riunione.
Sì, ma discuterlo in partenza, se a me
io ho capito che vuoi dire,
punto non
Tonino,
va, direi aggiungiamo questa dicitura
al Tonino, no, io ho capito che vuoi dire tu, me ne assumo io la responsabilità, mandatemi a me a quel paese, il problema
posso dire una cosa, ecco perché dicevo che l'approvazione del regolamento è preliminare e successivamente si fa una riunione. Le proposte possono essere successive perché secondo legge, secondo regolamento, in capo al sindaco c'è la discrezionalità nell'ammettere o meno una domanda a seconda dei requisiti. Quindi se ai fini dell'ammissione, diciamo, di un volontario all'interno di questo si ritiene di dover individuare o concordare determinati requisiti, si fanno in riunione, facciamo in riunione, mi segnalate quale ritenete che siano i requisiti cui dare prevalenza rispetto ad altri, perché la legge mi attribuisce, diciamo, la discrezionalità nell'accogliere o meno
approvato il regolamento è giusto, è così, va bene. Io quello che dicevo, prima di approvare il regolamento, discuterlo. Non sarebbe costato niente, solo questo. Non, e poi magari, altrimenti io adesso devo approvare questo regolamento e mi devo attenere per forza a questo.
No,
se c'è qualche punto
è unico.
Che non mi va,
no, Tonino, posso... è unico. No, se tu vai sul sito della Protezione Civile e lo guardi, come qua è a Bari, quindi non si può modificare. Capito? Io ti ho capito, io ti dovevo chiamare ad esempio, sì. Io chi per me, dici Tonino, vedi che domani portiamo il regolamento, va bene, ma quello l'hai visto nell'ordine del giorno, è uguale, o io ti chiamavo o lo leggi, perché non possiamo modificare la legge con cui
Numa ha approvato il piano comunale la
qua, se tu leggi questo mo quando lo leggi, vedrai l'articolo 6 mo, benissimo, quando ti vedi l'articolo 6 qua, tu vedi è qua che poi inizia.
Ma praticamente io faccio il paragone con l'esempio che
ma quella è un'altra cosa, quella è un'altra cosa.
Ti ho fatto firmi, cioè non te ne vedi.
Regolamento, un conto è un contratto.
È come ho
sì, quello è più grave. Quello è più grave.
No, ma questo se vai
è il metodo che è sbagliato, secondo me. Come ha sbagliato il metodo lui, secondo me è sbagliato pure questo, tutto qua.
Io
il paragone non regge.
Va bene.
Ma io non è il paragone che voglio fare, sul metodo che è sbagliato, questo.
Va bene. Grazie. Allora, a questo punto prego, dipende la parola? Ah, prego, Marcello Spina, prego.
niente da dire sul regolamento, va approvato e lo approveremo. L'unica cosa, quando si parlava, a parte che credo, io ho girato nell'assestamento di bilancio, pensavo ci fosse uno storno in meno di 2000 euro, ma ho sbagliato io, infatti non l'ho visto, ma per la fretta, ma comunque ricordo bene che lo stanziamento della protezione civile, cioè ricordo bene, credo di ricordare bene, preciso, forse in sede di bilancio fu portato a zero, perché in genere stava uno stanziamento di 2000 euro, poi mi pare che, mi pare, non vorrei sbagliare, quindi la proposta mia è che qualora
accertalo prima di...
No, sto dicendo,
no, può passare,
che... No, lo sto spiegando, qualora io mi stia sbagliando, va bene, se non mi sto sbagliando, quindi lo stanziamento è a zero, io sto proponendo all'amministrazione, nella prima occasione utile, in sede di chiusura del, se ci sono i fondi, di stanziare, perché? Perché è vero che è volontariato, io ho seguito più di qualche trasmissione in TV, problemi pure sui giornali, quando si parla di volontariato, a volte confondiamo il fatto che col volontariato noi diciamo è gratis, non è così. O quantomeno non dovrebbe essere così, almeno in minima parte, perché se, può essere gratis la partecipazione all'associazione, ma nel momento in cui, nel momento in cui c'è veramente l'intervento della protezione civile per una catastrofe, non so, un problema qualsiasi, beh, lì almeno i ragazzi,
no, ma questo, quello è previsto poi dalla,
no dico, ma poi ecco perché ti dico, dopo non è che lo dico io, verrà il presidente provinciale, verrà quando noi saremo pro, cioè là poi
io
sì,
non le
c'è
so
un atto
cose,
costitutivo,
le sto dicendo,
no, ma guarda, se lo, c'è un atto costitutivo da fare, cioè, l'importante è che almeno partiamo, mettiamo una pietra come la raccolta differenziata, mettiamo una pietra. Prego, chi è favorevole, grazie.
Vabbè, siamo favorevoli anche noi. Quando chiudiamo il consiglio, devo fare una domanda, come se fosse una comunicazione.
A me?
Sì, al presidente.
Ah, scusa, pensavo... va bene. Allora, immediata eseguibilità, prego. No. Allora, il regolamento.
No, noi siamo favorevoli.
Favorevoli, sì. Va bene, all'unanimità, grazie. Prego, consigliere Spina.
Niente, siccome il consigliere, mi sono dimenticato prima, Ciraci, oggi Ciraci, oggi è la quarta volta che non si presenta, e siccome l'ultima volta disse che noi, io in particolare, ma poi fece accenno a tutti noi della minoranza, non abbiamo progetti politici, non vorrei che Tonino si assente per un progetto
dirò
politico.
Di più. No, dirò di più.
A meno che non ha avvisato.
Allora vi dirò di più.
Noi sorvoliamo tante cose, non
dirò
è...
di più, no. Ne ho parlato col segretario all'inizio.
Comunque ho detto a me che non veniva.
Dirò di più, lo dico anche al micro. Scusate.
No, o presidente può fare ancora cosa.
No, scusate. Ho già detto all'inizio alla segretaria di contattare il consigliere e vedremo un po' quale. No? E poi vediamo da fare.
Il suo apporto è utile al consiglio.
Grazie.
Comunale, ma già veniva venuto, insomma, non questo è...
L'ho già detto alla segretaria.